possiamo iniziare. Lascio la parola al segretario per l'appello, prego.
Buonasera a tutti. Scaramellini Marco.
Presente.
Giasini Maurizio.
Presente.
Varisto Tiziano. Presente. Massimilla Monica. Presente. Della Cagnoletta Giuseppe. Cattaneo Maria Silvana. Presente. Parolo Daniela. Presente. Maspes Cristina.
Presente.
Rota Sergio.
Presente.
Beraldo Giorgio. Benini Patrizia. Mariconda Domenico. Gianmanco Anna Maria. Zoia Sergio. Volpati Raffaella. Motta Giuliano.
Presente, non ho video ma sono presente.
Magri Daniele. Bianchini Beatrice Maria. Tarabini Giuseppe. Rebai Filippo.
Presente.
Testini Giordano. Zoia Andrea. Del Marco Simone.
Presente.
Palotti Gianmario. Angelini Stefano. Gugiatti Francesca. Bettinelli Francesco. Dizzino Donatella. Iannotti Michele. Songini Roberta. Cotelli Marina. Maspero Alberto. Zambon Luca. Io 27.
Quindi possiamo iniziare. Hanno mandato comunicazione di assenza al consigliere Gugiatti, Testini e Zambon. Songini ha avvisato che arriverà più tardi e anche Bianchini che si collegherà più tardi.
Non ho chiamato gli assessori, chiedo scusa. Grillo della Berta, Dell'Erba, Tratta, Mazza, Massera, Munarini, Canovi, Biasio e Rossatti. Ok, grazie, scusate.
Perfetto, iniziamo punto 1, comunicazione presidente del Consiglio del Sindaco. Io non ho comunicazioni, lascio la parola al Sindaco.
Dunque, io volevo cominciare questa seduta porgendo a tutti voi gli auguri di Natale, perché poi alla fine so che ci disperdiamo, quindi porgo a tutti voi e le vostre famiglie un augurio di un sereno Natale, un felice anno nuovo. Invito tutti, chi vuole, domani qui sotto alle 17, quando faremo gli auguri ai cittadini. Quest'anno riusciamo a riproporre questo momento che è di tradizione. Ecco, ci tenevo a farlo prima perché, ripeto, alla fine poi magari saremo stanchi e ci disperdiamo. Un cenno brevissimo alla situazione Covid: non è variata da un mese a questa parte, i dati sono sempre lì, fluttuano tra i 35 e i 40 che dati di persone positive registrate. Sappiamo che sono poche quelle registrate ormai, però la tendenza è quella di stabile, non diminuiamo, non aumentiamo da ormai un mese circa. Ultima cosa, volevo fare gli auguri di pronta guarigione al consigliere amico Sergio Rota, che è bloccato per un infortunio, dovrà avere un po' di pazienza, quindi dopo aver fatto la Vute e la Wine Trail dovrà star fermo per un po' per riprendersi, però ecco, volevo fargli gli auguri per una pronta guarigione. Grazie.
Grazie, passiamo al punto 2, ratifica e deliberazione di Giunta Comunale 293, avente ad oggetto decima variazione al bilancio di previsione 22-23-24. Lascio la parola all'assessore Munarini. Prego, assessore.
Spegnere qua.
intanto devo scaricare perché ho perso il file. Sì. Sto scaricando il materiale perché non so dove l'ho salvato sul computer, sono riuscito a... Sto aspettando che mi arrivi. Ok, perfetto. Grazie. Appena mi arriva lo scarico. Allora, la prima variazione, la decima, scusate, questa... arriva il link. Allora, la decima variazione che andiamo a ratificare, come al solito viene presentato un prospetto riepilogativo iniziale suddiviso per competenza del dirigente. Nella prima parte vediamo l'applicazione di parte dell'avanzo vincolato e vediamo gli spostamenti per cui si va a rimpinguare i capitoli inerenti le utenze gas e energia elettrica, in particolare sulle scuole e sugli edifici pubblici. Poi passiamo ai servizi culturali. In questo caso ci sono dei trasferimenti, in particolare trasferimenti per sponsorizzazioni e manifestazioni turistiche, e poi nella seconda parte vediamo l'impiego. In questo caso era appunto stata fatta la variazione per aumentare con una parte di applicazione dell'avanzo ma anche una parte di contribuzione da privati che ammonta a circa 77.000 euro. Passiamo al servizio di ingegnere Venturino. In questo caso sono stati applicati in particolare oltre 50.000 euro per manutenzioni straordinarie di asili, scuole dell'infanzia e scuole primarie, che riguardano pitturazioni e altri tipi di sistemazione. Passando poi al dottor Locatelli e servizi istruzione, abbiamo in questo caso sempre dei trasferimenti da parte dello Stato e vanno poi nella parte di spesa su trasporti, mense e altro. Poi vabbè, c'è la parte del piano di zona che sono partite di entrata e di uscita, come potete vedere. E poi c'è la parte dei servizi istituzionali dove viene recepito gli arretrati contrattuali che ammontano a 237.700 euro. Quanto riguarda invece la polizia locale, c'è il contributo da parte di Regione Lombardia per l'acquisto di un automezzo destinato poi alla protezione civile. Se ci sono domande.
Grazie Assessore, se ci sono richieste di intervento, oppure passiamo, vedo che anche in collegamento nessuno chiede di intervenire. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto 2 ratifica della decima versione bilancio? Astenuti? Contrari? Adesso faccio in collegamento visto Del Marco, astenuto, giusto? Ok. Sì. Motta?
Favorevole.
Rebai favorevole.
Favorevole.
Favorevole, perfetto. Proposta approvata con 19 voti favorevoli e 8 astenuti. Passiamo al punto 3, aggiornamento del programma di alienazione di immobili comunali e per la disciplina dell'alienazione di beni immobili del comune di Sondrio. Lascio la parola all'assessore. Ancora, prego.
Sì, in questo caso vediamo che viene esclusivamente aggiornato il precedente programma, eliminando i beni che sono stati alienati. C'è un terreno comunale in località Moncuco per 5.000 euro, un box di 20 metri quadri del sottosuolo dei Giardini Sassi per 5.400 euro, un box privato del complesso denominato La Garberia per 6.840 euro e un box in Contrada Moroni per 13.878 euro, per un totale di 31.118 euro. Quindi diciamo che viene solo aggiornato il precedente elenco, eliminando quelli già quelli venduti nel corso dell'anno.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento, consigliere Palotti, prego.
Grazie, sì, visto che la situazione è molto simile a quella degli anni scorsi, per me il punto che voglio risottolineare ancora in questa occasione è riguardo ai posti auto in via Paravicini. Io ricordo ancora una volta che l'abbassamento della percentuale nuovo bando per, con la procedura che è stata fatta non rispetta il regolamento che prevede che questi abbassamenti consistenti vengano fatti solo quando ci sono delle situazioni di difficoltà di bilancio. Io non sono contrario al fatto di vendere delle cose che si prevede che avranno un costo o che non hanno utilità, e quindi non però ci sono delle procedure da seguire. Se l'obiettivo è quello di vendere, si rifanno le stime, si riassegna un nuovo valore ai beni, mentre invece seguire la procedura fatta di abbassamento di andare con bandi successivi di gara a sconti maggiori è un procedimento che non è previsto dal regolamento. Non mi pare che sia stato rifatto il regolamento sulle alienazioni, quindi bisognerebbe seguirlo. Ci vuole poco secondo me a seguire le regole, e quindi secondo me questa cosa qui continua a essere contraria alle procedure normali. La seconda osservazione che vorrei fare è questa. Io siccome l'appartamento che abbiamo in via Lusardi come lascito di Minocchi, sono anni ormai che è lì fermo, è vero che è in attesa di alienazione. Allora, prima di tutto mi sembra strano che il comune abbia scelto finora di non utilizzarlo, viste anche le grandi difficoltà che ci sono per l'ospitalità notturna di persone. Forse su questo argomento poi, quando sarà il momento, si potrà fare qualche intervento più preciso. Però se i prezzi degli immobili appunto sono calati in questi anni a un valore inferiore a 71.000 euro, si rifà il valore di stima e lo si venda. Io credo che in questi 5 anni un appartamento in un condominio di spese 1.500 euro potrà costare, di spese fisse 1.000 euro, sono andati via dei soldi per nulla. Quindi se si prevede di non utilizzarlo per cose utili al comune, per delle iniziative, che lo si venda al prezzo corrente, e quindi alla fine questi sono degli sprechi secondo me che bisognerebbe evitare. Tutto sommato tenere un appartamento che non si usa fermo per tutti quanti, anche per il comune, è inutile. Quindi vorrei suggerire di non proseguire in questa modalità.
Grazie consigliere. Se ci sono altri, vediamo se c'è qualche altro intervento, se lascio la parola all'assessore. Prego assessore.
Giusto per dare un'informazione sull'appartamento, è stato messo in vendita due volte, però non si è fatto avanti nessuno, quindi la procedura verrà riproposta. Non è che non è stato fatto nulla, è stato messo a gara, però nessuno ha partecipato, abbiamo fatto il primo ribasso, adesso dovremo farne un altro perché anche la seconda, se non mi ricordo male, è andata deserta.
Grazie assessore, quindi passerei alla votazione del punto 3. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Per chi è in collegamento, Rota?
Favorevole.
Del Marco?
Favorevole.
Ok, Rebai? Favorevole, mi sembra aver visto. Motta?
Favorevole.
Quindi la proposta è approvata con 20 voti favorevoli e 7 contrari. In questo caso c'è la votazione dell'immediata eseguibilità, se non ci sono interventi in senso contrario la darei per approvata. Quindi l'immediata eseguibilità è votata da tutti i consiglieri. Passiamo al punto 4. Adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 22-24. Lascio la parola all'assessore Monarini, prego.
Sì, riguarda appunto l'affidamento per interventi superiori ai 40.000 euro. Abbiamo come ogni anno la fornitura per il gas e energia elettrica, le due gare che poi vengono comunque integrate durante il corso dell'anno. Come in tutte le in fase previsionale vengono normalmente indicate la fornitura del gas naturale e quella dell'energia elettrica.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Quindi mettiamo in votazione il punto 4, adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Solo consigliere Maspero favorevole? Ok. Anche Bettinelli? Ok. Perfetto. No,
Io ho astenuti Cotelli. Scusami.
Sì, prego, prego.
Ho astenuti Cotelli, Angelinis, Palotti e Iannotti.
Favorevole? Quindi rimangono.
Io tre astenuti.
Tre astenuti. E vediamo in collegamento. Rota, Del Marco,
favorevole.
Favorevole.
Rebai, ho visto favorevole. Motta,
favorevole.
Quindi la proposta è approvata con 24 voti favorevoli e 3 astenuti. Anche in questo caso abbiamo l'immediata eseguibilità, se non ci sono richieste in senso contrario la darei per approvata da tutti. Quindi anche l'immediata eseguibilità in questo caso è approvata. Passiamo al punto 5, razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Sondrio al 31-12-21 e stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31-12-2020. Lascio la parola ancora all'assessore Monarini, prego.
Si trovate a pagina 71 lo schema principale dove vedete le partecipazioni che vengono detenute sia direttamente che indirettamente dal Comune. Direttamente abbiamo SECAM circa il 23%, 22,90%, A5, qui è riportato ancora il vecchio nome ma oggi è A5, 3,30%, e in STPS partecipiamo per il 4,20%. Sotto vedete le partecipazioni indirette, perché sono in alcuni casi detenute al 100% delle partecipazioni dirette. SECAM abbiamo 100% servizi ecologici ambientali, 51% in Erbio e 30% di Bioase. Per quanto riguarda A5 c'è Reti Valtellina Valchiavenna, AVV Impianti, AVV Farmacie, che adesso si chiama A5 Farmacie, Acel Energia, Consorzio per la depurazione acque reflue, 51% di Como Calore SPA, 100% Varese Risorse, 10% le Reti SPA, 100% ACSM Agam Ambiente, 12,47 Prealpi Servizi, 7300 Como Energie, 7,89 Emit SRL, 78,18% Serenissima Gas, 21,1% invece Energy Trade SPA. Nel documento riteniamo comunque di mantenere le partecipazioni di cui all'oggetto.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento. Oppure vedo che anche in collegamento nessuno chiede. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto 5? Per i collegati, Rota. Favorevole. Del Marco.
Favorevole.
Rebai. Motta.
Favorevole.
Giusto per controprova. Astenuti nessuno, contrari nessuno. Quindi la proposta è approvata all'unanimità. Passiamo in questo, anche in questo caso abbiamo l'immediata eseguibilità, come prima, se no non ci sono richieste contrarie, la darei per approvata. Quindi anche l'immediata eseguibilità è approvata all'unanimità. Passiamo al punto 6, verifica della quantità e della qualità delle aree da destinare alla residenza e alle attività produttive terziarie, senza l'articolo 172,1 lettera C del decreto legislativo 267. Lascio la parola all'assessore Mazza. Prego, assessore.
Grazie. Come ogni anno, ecco, rinnoviamo questo passaggio, ma non abbiamo aree per insediamenti produttivi nel PCT già dal 2014 e neanche per l'edilizia economica popolare, quindi
molto rapido. Se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto 6? Rotta e Del Marco, vi sono dato parere favorevole. Rebai. Motta.
Favorevole.
Quindi, favorevole. Per verifica, astenuti e contrari nessuno. Anche questa proposta, punto 6, è approvata all'unanimità. Passiamo al punto 7, approvazione del programma triennale lavori pubblici 23-25 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2023. Lascio la parola all'assessore Massera. Prego, assessore.
Sì, grazie Presidente. Ecco, ci troviamo ad approvare questo programma triennale che è l'ultimo di questa amministrazione e quindi forse consente anche un pochino così di fare un bilancio complessivo su come ci si è mossi sul tema delle opere pubbliche. Ecco, direi che consegniamo a questi ultimi 6 mesi di mandato alla prossima amministrazione una programmazione, io credo, importante. È una programmazione complessiva sui 3 anni da quasi 60 milioni di euro, sono 59 milioni e 407 mila per l'esattezza, di cui ben 52 milioni sono già finanziati e 7 milioni sono in corso le domande di finanziamento, quindi direi un libro molto concreto. Una volta si diceva il libro dei sogni e il programma delle opere pubbliche. Io credo che grazie a tanti fattori, ecco, è una programmazione molto concreta, soprattutto in larga misura già come dire, in corso di progettazione, piuttosto che in corso di appalto, piuttosto che alcuni lavori addirittura sono anche, cioè inizieranno già nel corso del mese di gennaio, quindi diciamo che penso che consegniamo alla città una dote di interventi che alla fine vanno tutti a lavorare su vari ambiti, che quindi si va dall'edilizia scolastica alle infrastrutture stradali, alle infrastrutture per potenziare la mobilità dolce, a interventi di efficientamento energetico. Quindi credo che sia lavorato bene su tanti fronti e credo che sia, io penso proprio, ci tengo a sottolinearlo, frutto della coralità e del lavoro di questa amministrazione che a tutti i livelli, dai consiglieri comunali agli assessori, ha lavorato in questi anni per ottenere questi risultati. Quindi si è programmato, si è partecipato a molti bandi, si è avuta la capacità di avere un rapporto armonico con gli uffici, perché senza di questo tutto il lavoro, la bravura dal sindaco, l'assessore al bilancio, un po' a tutti coloro che si sono impegnati in giunta, perché ogni assessore ha dato il suo contributo, perché dai vari assessorati sono arrivate progettualità sullo sport, progettualità sul turismo, progettualità ovviamente sulle infrastrutture, sulla cultura, E quindi tutto questo è confluito in un programma che però alla fine, per poter essere messo a terra, necessita che ci sia veramente una collaborazione con gli uffici importante. Quindi a me tocca, e lo faccio volentieri, il compito di ringraziare sentitamente il lavoro fatto in questi anni dai nostri uffici, che davvero hanno saputo mettere a terra quanto, diciamo, l'amministrazione ha ideato, programmato, e grazie appunto a un lavoro veramente di squadra. Ecco, quindi mi sentivo proprio di sottolineare questi aspetti. Quindi, di questi quasi 60 milioni di euro, come dicevo, che sono per 31 milioni e 537 mila euro sul primo anno, quindi sul 2023 8 milioni e 460 mila sulla seconda annualità e 19 milioni e 410 sulla terza annualità, magari riepilogherò, come abbiamo fatto anche in commissione, un pochino i punti salienti. Sono 38 interventi, quindi noi abbiamo messo, a partire chiaramente sul 2023 ci sono le somme più consistenti, proprio perché queste progettualità sono in alcuni casi appunto in avanzato stato di o progettazione o in corso d'appalto, e quindi parecchi lavori vedranno la luce già in quest'ultimo scorcio di mandato, nei prossimi sei mesi. Quindi manutenzione straordinaria delle strade, abbiamo appostato 1.953.000 euro, di cui 1.057.000 euro sono trasferimenti, sono somme certe, sono somme che sono già che saranno impegnate tutte nel corso dei prossimi mesi. Quindi si è fatto un lavoro grosso per cercare davvero di finanziare il più possibile il tema della manutenzione, che è un tema complesso per tanti motivi. Non è così semplice finanziare le manutenzioni, perché come sapete, ecco, coi bandi viene data come dire priorità ovviamente alle nuove infrastrutture. Il tema manutenzione è più complicato, e qui c'è stato credo un grosso lavoro anche da parte dell'assessore al bilancio, ma comunque le somme adesso sono davvero interessanti. Sull'edilizia, manutenzione straordinaria edifici, sono 340.000 euro, 240.000 euro sulle scuole, 150.000 euro sulle manutenzioni straordinarie del verde, 110.000 euro su manutenzioni straordinarie e impianti sportivi. Ovvio, poi abbiamo tantissimi interventi, ad esempio sia sugli edifici che sugli impianti sportivi, che sono singole voci di questo programma. Queste sono le somme che servono per andare chiaramente a fare quegli interventi puntuali, che sono comunque assolutamente importanti per mantenere in efficienza gli edifici, piuttosto che per andare a fare le manutenzioni stradali puntuali, però ovviamente non esauriscono quello che spendiamo e investiamo sia sulle scuole che sul verde che sugli impianti sportivi. Impianti di illuminazione sono 110.000 euro, altrettanti 110.000 euro sui cimiteri, 130.000 euro sulle opere idrauliche. Questi sono i capitoli manutentori. Dopodiché ci sono gli interventi che abbiamo già in parte, in larga misura, in realtà già esposto nel corso dell'ultima variazione del programma 2022-2024, perché di fatto andiamo, come dire, abbiamo già cominciato nel corso degli ultimi anni, mesi dell'anno, a individuare appunto nuovi interventi finanziati con fondi AQST, che appunto sono già stati inseriti con l'ultima variazione e che adesso confermiamo. Abbiamo alcune importanti, credo, conferme di interventi che riusciamo a realizzare perché abbiamo individuato la copertura finanziaria, quindi la nuova area camper in via Vanoni per 300.000 euro, abbiamo il rifacimento del palazzetto in piazza Lemerizzi, 3 milioni, questo è un intervento in avanzata fase di progettazione, quindi qui è un intervento che vedrà la luce l'anno prossimo e che sicuramente sarà una, credo davvero, un'opera importante che va a ridare alla città una struttura chiusa da ormai 20 anni, dal 2003, che vedrà nuova luce. Verrà realizzato, come sapete, un impianto sportivo totalmente nuovo che diventerà la casa della ginnastica, e sarà un impianto di eccellenza, un impianto con alti standard dal punto di vista dell'efficienza energetica. Parcheggio pubblico in frazione Mossini, 286.000 euro, è in corso l'acquisizione delle aree, quindi anche questo è un intervento che vedrà la luce nei prossimi mesi. poi abbiamo gli interventi importanti di manutenzione straordinaria dei punti cittadini sul torrente Mallero, 950.000 euro. Anche qui tutti gli interventi sono stati appaltati e nei primi mesi a gennaio si partirà con l'intervento sul ponte Eiffel e sul ponte Cavour. Quindi concretamente proprio diamo corso a queste importanti manutenzioni che è bene sottolineare, appunto, non sono mai state realizzate, quindi andiamo a fare un qualche cosa che davvero era necessario fare. Sono quegli interventi di manutenzione che magari non fanno rumore ma sono davvero importanti per la conservazione, appunto, delle nostre infrastrutture. Realizzazione aree per lo sport del tempo libero alla Piastra, 553.000 euro, altro intervento che è in corso alla predisposizione della gara d'appalto che verrà effettuata nelle prime settimane del 2023 per andare a realizzare queste nuove infrastrutture ludico-sportive nell'area della Piastra, e credo anche questo sia un bel completamento, diciamo, di tutto quello che è stato fatto e ormai ultimato con le opere del bando periferie, andando ad aggiungere quel tassello che mancante, che era un pochino quello di individuare anche delle nuove strutture appunto ricreative per i giovani. Realizzazione e collegamento ciclopedonale con la frazione Ponchiera, 1.000.000 euro. Questo insieme all'altro intervento che è quello di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile per il completamento della pista ciclabile con marciapiedi su Viale dello Stadio, sistemazione area esterna ai campi sportivi, località Castellina, 2.009.000, sono due interventi finanziati con i fondi di rigenerazione urbana, PNRR, e sono interventi che stiamo seguendo proprio in queste settimane. Sta venendo avanti la progettazione, abbiamo tempistiche stringenti, questi interventi dovranno essere appaltati entro, diciamo, la metà del 2023, quindi è appunto in corso la progettazione definitiva, e sono veramente, credo, degli aspetti molto interessanti, un po' perché completiamo quel discorso di collegamento in sicurezza con Ponchiera da un lato, e un po' perché andiamo a riordinare una volta per tutte l'area della Castellina che ne necessitava, a dotare l'area di un parcheggio come si deve, a completare un percorso ciclopedonale su Viale dello Stadio, e quindi direi una bella progettualità che ha trovato finanziamento. Abbiamo gli interventi Bando Pinco e Monte Salute che sono importanti, complessivamente 16.500.000 e 15.000.000 suddivisi sulle tre annualità, quindi li vedete appunto distribuiti sulle tre annualità, interventi che stanno venendo avanti. Per quanto riguarda il Pinqua sono state affidate tutte le progettazioni, per quanto riguarda Montesalute lo step è, come dire, è più indietro, è in corso, diciamo, la partita della convenzione con la Regione Lombardia. Sono interventi che si svilupperanno appunto sulle tre annualità e di più, perché con Montesalute, diciamo, il termine è fissato sul 2027, e non mi dilungo perché già si è detto molto su questi interventi che saranno qualificanti per le prossime annualità, che vanno a riqualificare brani di città, aree dismesse della nostra città, dotandole di servizi alla persona, servizi socioassistenziali importanti, quindi doppia funzionalità, riqualificazione e, come dire, potenziamento appunto di quello che sono le attività, i servizi alla persona. Efficientamento impianti di illuminazione pubblica, 4.426.000 euro la cifra iscritta, è il project financing sugli impianti pubblici di illuminazione. Qui notizia di recente, ecco, siamo usciti con la gara, questo è un altro grande risultato, credo, di questa amministrazione, e in particolare un grande lavoro che ha svolto il mio collega Carlo Mazza. Finalmente siamo usciti con la gara, ci sono voluti anni, ma perché è stata una partita davvero complicata sotto tanti profili, ma davvero qua credo che si potrà dare un cambio di qualità, un salto di qualità importantissimo sul tema della pubblica illuminazione. Questa è un'operazione veramente, credo, tra le più significative della nostra amministrazione. rifacimento. Poi abbiamo due interventi che sono, per i quali sono in corso le domande di finanziamento, sempre su fondi statali destinati a messa in sicurezza delle infrastrutture, e sono il rifacimento del ponte sul torrente Mallero, località Gombaro, il nuovo sottopasso ciclopedonale sulla via Carducci. Abbiamo presentato le domande e stiamo attendendo appunto i riscontri sui bandi statali per finanziare questi interventi. Rifacimento palestra presso il centro sportivo Piazzale Merizzi, 1,5 milioni. Altro intervento finanziato con fondi PNRR, fondi di rigenerazione urbana, come gli altri due interventi che vi ho citato prima. Anche qui un grosso risultato, credo, perché si va a, appunto, nel centro sportivo Merizzi non solo rifaremo il palazzetto Merizzi dandogli nuova vita, ma si andrà anche a riqualificare la palestra del cosiddetto Balilla, e quindi un'altra struttura sportiva che verrà riconsegnata alla città interamente riqualificata. È già in corso la progettazione, fondi già acquisiti e progettazione in corso. Opere di completamento per la riduzione del rischio idraulico del fosso Collatore Agneda, zona svincolo di via Samaden, intervento da 250.000 euro complessivi, finanziato dalla Regione Lombardia. Abbiamo appena approvato il progetto di fattibilità in giunta questa settimana. È un intervento di difesa idraulica che va a risolvere alcune criticità del fosso Collatore nell'area appunto dello svincolo di via Samaden. Opere puntuali presso la Biblioteca Pioraina per la valorizzazione e l'innovazione del patrimonio culturale, 415.000 euro, altro intervento che vedrà la luce a breve. Abbiamo approvato il progetto esecutivo e quindi si andrà a gara a inizio anno. Anche qui, diciamo, un completamento dell'illuminazione, la sistemazione delle vie d'accesso alla biblioteca e interventi tecnologici anche dal punto di vista dell'accessibilità alla biblioteca, con una serie di opere appunto per favorire la fruizione da parte delle persone ipovedenti, quindi un bel intervento anche questo che va a riqualificare la nostra pregiatissima biblioteca. Dopodiché c'è un elenco di interventi finanziati di recente con fondi AQST, realizzazione campo di gara per rafting Parco Adamallero, è in corso la progettazione, finalizzato, come ho spiegato in commissione, a realizzare l'area di gara per i prossimi mondiali di rafting che si svolgeranno in Sondrio, quindi un altro, credo, un bel intervento e un bel contest sportivo che si svolgerà sul nostro territorio, che sarà, credo, una bella vetrina. Forniture e posa attrezzature per ginnastica artistica del Palamerizzi, nuovo palazzetto Merizzi, 320.000 euro, ovviamente oltre a realizzare la nuova palestra, contestualmente abbiamo ottenuto i fondi per appunto andare a dotare la palestra di quelle che sono appunto le attrezzature che serviranno poi per la pratica della ginnastica artistica. Bocciodromo, eliminazione barriere architettoniche, altro intervento che vedrà la luce nei primi mesi, entro, diciamo, ritengo l'estate del 2023, per andare a superare appunto alcuni problemi di accessibilità del bocciodromo. Palascieghi Pini, rifaremo il parquet, 100.000 euro, al termine della stagione sportiva è già pianificata appunto la sostituzione del parquet. Nuova palazzina spogliatoio presso il tennis club, 300.000 euro, altro intervento AQST appunto per andare, come dire, a riqualificare dal punto di vista appunto degli spogliatoi l'area del tennis, dove sono stati già realizzati alcuni interventi, è stato fatto un nuovo campo di padel e ci sono altre progettualità in corso da parte dei gestori. Completamento, rifacimento, copertura policampus, 70.000 euro, è la seconda lotto di una, avevamo già realizzato un primo intervento sulle coperture del policampus. Con questo secondo lotto, che sì, anche questo verrà realizzato nella primavera 2023, andiamo appunto a completare il rifacimento della copertura in modo tale che la struttura del policampus tornerà completamente fruibile anche in quegli spazi che adesso erano interessati da infiltrazioni d'acqua. E infine, ecco, c'è la parte, l'ultima tranche, questo sì, 277.000 euro è interventi di messa a norma scuola secondaria di primo grado Torelli. È notizia di, abbiamo aggiudicato, c'è stata l'aggiudicazione, la gara d'appalto per questi lavori importantissimi di riqualificazione della scuola Torelli. La gara d'appalto ha avuto esito positivo, si è svolta in questi giorni. quindi nel corso del 2023, coordinandosi appunto con la dirigenza scolastica, a breve avremo un incontro per la pianificazione, ci sarà questo intervento che va a dare nuova vita al corpo delle aule, alla parte di edificio che appunto ospita la didattica, con un efficientamento energetico complessivo e una serie di altri interventi sull'accessibilità e sulle dotazioni tecnologiche. Credo un bel intervento, sono 2.300.000 euro, la scuola è degli anni 70 e quindi assolutamente necessitava di questo intervento strutturale. Le annualità 2024-2025 riportano alcuni di questi interventi, in particolare Pinco e Montesalute, che sono spalmati appunto sulle tre annualità, e quindi il grosso ve l'ho diciamo elencato tutto, dopodiché sono a disposizione per eventuali domande. Grazie.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Iannotti, prego.
Sì, grazie presidente. Beh, credo che cambiate idea. Credo che il programma per l'entità, la mole di finanziamenti, insomma, è ingente, cioè è indubbio, no? Stiamo parlando di 52 milioni di euro che poi vengono ripartiti oggettivamente in tre anni, insomma, perché poi alla fine si è concentrato molto sul 2023, però sappiamo che verranno spesi sulle tre annualità. C'è da dire che 29 milioni circa, insomma quasi 30 milioni, sono fondi del PNRR, che capitano una volta nella vita, forse anche in due vite, e quindi stiamo parlando di un programma straordinario che viene costruito in questo modo con delle condizioni particolari, insomma, al di là della capacità o meno di andare a recuperare risorse, perché poi di fatto i soldi in questo momento ci sono. Io penso, andando nello specifico ma molto flash, interessante il fatto che si sia puntato a investire una somma interessante sulla manutenzione straordinaria delle strade, quindi 1 milione va bene. Ecco, è chiaro che ce ne vorrebbe molto di più, perché le condizioni delle strade, adesso non per fare una critica politica, però insomma basta girare per vedere in che condizioni sono, e sappiamo tutti che intervenire costa, quindi 1 milione di euro sicuramente non basta. Mi auguro che, se ci sono le condizioni, da qui ai prossimi mesi, prossimi ci possano fare delle variazioni. Una critica invece da fare riguarda manutenzioni straordinarie sulle altre voci, cioè vabbè, gli edifici, perché poi ci sono appostate delle somme, ma in gran parte sono finanziate dalle nazioni, quindi sugli edifici sono 240.000 euro certi, sulle scuole 70.000 euro, da 240 70.000, sul verde 40.000 euro, sugli impianti sportivi 25.000 euro, sull'illuminazione 10.000 euro, quindi capite che sono veramente somme assolutamente insoddisfacenti. Ecco, la critica, voglio dire, adesso al di là dell'elenco degli interventi che ci sono, noi avremmo definito sicuramente altre priorità all'interno degli interventi, o anche altri interventi. Adesso mi viene in mente che pure è stato inserito il collegamento in sicurezza alla frazione Ponchiera, era una cosa che a mio avviso andava fatta prima, cioè arriviamo fortemente in ritardo dopo la realizzazione del ponte. Poi ho visto che avete inserito la famosa area camper, che spero che nel 2023 si riesca a realizzare, anche che io rammarico del fatto che nel 2018 c'era un progetto, c'erano anche le risorse, avremmo potuto averla già da 5 anni. Poi una domanda nel dubbio, visto che quando si parla dell'area camper a un certo punto c'è un passaggio dove si parla di camping comprensoriale, realizzato magari non sul comune ma nei comuni limitrofi. Volevo capire se avevate già qualche idea, avevate fatto qualche riflessione, oppure se è una cosa che è stata buttata lì, insomma, solo come elemento di riflessione per poi riprenderlo dopo. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento lascio la parola all'assessore, al consigliere Palotti, prego.
Grazie, io vorrei fare una delle considerazioni, anche delle domande, richieste di chiarimento, non so, riguardo all'aspetto della Sondrio Arena, perché non è stato illustrato in, come opere pubbliche, però in realtà è inserito è stato inserito a bilancio la previsione di, delle spese di tecniche di progettazione e poi anche recentemente è uscito anche un articolo riguardo alla, alla rivalutazione, al tentativo di riconsiderare i costi, la struttura, la, la, la fattibilità di una tipologia di arena come era stata pensata all'inizio oppure diversa. Cioè, penso che il fatto che non è stata presentata all'interno come programma delle opere pubbliche, vorrei capire se questo significa che si attenderà il prossimo mandato per andare a far partire la, la costruzione, la progettazione concreta, la, la scelta di farlo o non farla, perché al momento attuale sembrerebbe che non, si, non se ne possa parlare, non è messa in previsione, però sappiamo anche che basta fare una variazione, si fa una variazione, non in questa sede naturalmente, ma nei primi mesi dell'anno, una variazione, però da parte mia, penso, da parte di una fetta della popolazione, c'è questa aspettativa di capire se si va verso la realizzazione oppure no. Penso che questa sia una sede opportuna per poter dire qualche cosa, perché se poi la scelta si farà più avanti perché non è ancora stata fatta, logicamente bisogna, se non l'avete ancora fatta bisogna attendere, però se invece è già stata fatta una valutazione di che direzione andare, avrei così il piacere di capire com'è la situazione.
Grazie, non so se l'assessore, se ci sono altre domande o l'assessore. Prego, assessore Massera.
Sì, volevo due cose in risposta a Iannotti. Sì, diciamo, ovvio, sulle strade non sono mai abbastanza i fondi. Bisogna tenere conto di quali fondi puoi utilizzare, appunto, e quali canali hai, che come sappiamo canali non sono molti per finanziare questi interventi. Mi limito a dire una cosa, che comunque oltre queste sono, abbiamo 1 milione di fondi certi, e poi come è sempre stato in questi anni, una volta che si andrà ad accertare se ci sarà un avanzo d'amministrazione come c'è stato sempre in questi anni, abbiamo ampiamente finanziato le manutenzioni in generale non solamente stradali, in maniera importante, andando a, di fatto, a quadruplicare a fine anno a consuntivo quanto avevamo messo a preventivo. Diciamo, a preventivo viene messa una spesa storica, se vogliamo gli importi sono gli stessi a inizio, no, nel bilancio di previsione, che si ripetono nel corso degli anni. L'unico punto dato che questa volta varia è proprio quello delle strade, dove siamo riusciti ad appostare queste risorse, però per il resto diciamo che sono dati storici, ma poi nel corso dell'anno siamo sempre andati a rimpinguare ampiamente i capitoli, soprattutto con l'utilizzo dell'avanzo. E poi sull'illuminazione vorrei dire, avremo appunto, augurandoci che la gara vada come deve andare, poi comunque in prospettiva su quel tema ci saranno degli investimenti importantissimi, e quindi è chiaro che le valutazioni vanno fatte anche tenendo conto di questo, e in generale tenendo conto che sugli edifici, sulle scuole abbiamo ad esempio singole progettualità
vedi ad esempio la Torelli, no? Quindi non è che ci sono proprio, abbiamo fatto moltissimi interventi, abbiamo una sull'edilizia scolastica, andando appunto a finanziare interi progetti e quindi non avvalendoci dei capitoli manutentori, ma capitoli singoli finanziati in maniera dedicata con appunto fondi vincolati. Questo era quello che mi sentivo di rispondere su questo tema. Credo che sull'arena penso il sindaco o anche Michele Di Asio possa fare delle considerazioni appunto perché comunque sono tematiche che è un tema che stanno seguendo soprattutto Di Asio in maniera più diretta e quindi credo che abbia delle valutazioni da fare. Sull'area camper che è prevista in progettazione è quella di via Vanoni, valutazioni su un camping comprensoriale sono valutazioni che si stanno facendo di concerto con altri enti, quindi al momento diciamo, sono in corso, sono itinere delle valutazioni diciamo più ampie con altri soggetti, con altri enti, però al momento diciamo non c'è un qualcosa di concreto da declinare all'interno di una programmazione.
Grazie assessore, lascio l'assessore Di Asio per l'integrazione della risposta. Prego.
Grazie, buonasera. Allora, la questione dell'arena, diciamo così che vedo che insomma vi suscita parecchi pruriti perché viene proposta costantemente, mi fa piacere. Si sta semplicemente seguendo quello che era l'iter che avevamo già delineato sin dall'origine del progetto. È stato fatto uno studio di fattibilità che aveva un livello, come abbiamo sempre detto, di dettaglio proporzionato alla permettetemi questo termine, all'approssimazione che uno studio di fattibilità deve avere perché era generale. Il progetto è stato portato diciamo così all'attenzione del Ministero, del MISE in particolare, su quel famoso bando Italia City Branding, ha trovato un finanziamento per i motivi che abbiamo più volte spiegato per quanto attiene alla progettazione definitiva esecutiva e noi abbiamo semplicemente diciamo così, dato corso a quello che è ovviamente l'iter previsto in questo caso, quindi diciamo così, affidando attraverso una gara europea al gruppo di professionisti che si è presentato e la commissione giudicatrice ha ritenuto la miglior proposta possibile di proseguire in quello che è diciamo così, il percorso che avevamo cominciato già sin dall'origine con quella impostazione, con appunto lo studio di fattibilità. Da un lato quindi quella che è la, diciamo così, permettetemi la semplificazione, la progettazione più tra virgolette tecnica, quindi standard, che prevede ovviamente un pool di professionisti che affrontano le diverse tematiche, le diverse complessità che sono connesse all'opera, in particolare ovviamente dal punto di vista dell'impiantistica, dell'efficientamento energetico, vista la destinazione prevalente che dovrebbe avere l'arena, e dall'altro lato, come appunto lei faceva riferimento, consigliere, giustamente all'ultimo articolo che informava circa il proseguo di questo iter, adesso si è arrivati a uno step per il quale, anche per verificare l'eventuale dimensionamento dell'arena, si è ritenuto opportuno, come avevamo già peraltro ampiamente annunciato, affiancare uno studio invece di natura tecnico-economica su quelle che è la tra virgolette vera e propria gestione, perché adesso il dettaglio, come avevo sempre detto, è un pochino più concreto e quindi questo ci restituirà anche quelle che sono le diverse opzioni a seconda del dimensionamento e di varie scelte progettuali che ci verranno restituiti dai professionisti incaricati all'esito ovviamente dell'iter e di quello che sarà il lavoro svolto in questo senso dal pool di professionisti del consorzio Sportium che stanno operando sul progetto Sondrio Arena, verranno si avrà quello che è il dettaglio necessario per eventualmente appostare eventualmente somme, richieste di somme, avere un'idea di quelli che sono i costi della fattibilità, dei costi di gestione, gli strumenti attraverso i quali eventualmente realizzare, perché non è che si possono aprire diverse opzioni, ovviamente sulla base di quelle, come abbiamo detto, che saranno le risultante di un lavoro, definiamolo su misura e quindi proprio ritagliato su quella che sarà la soluzione progettuale prescelta.
Grazie, lascio la parola al sindaco. Prego.
Sì, io volevo aggiungere due cose, una sull'arena perché la domanda era anche se avete preso una decisione. No, non abbiamo preso la decisione. Il percorso che stiamo facendo è quello che abbiamo sempre dichiarato. L'opera non è finanziata in questo momento, quindi anche il reperimento dei fondi è una variabile che non da poco, e quindi vorremmo affinare sempre più anche in ragione dei cambiamenti che abbiamo registrato in questi ultimi due anni sull'approvvigionamento energetico, cose che sapete. Quindi il percorso, come diceva l'assessore Di Asio, sta seguendo l'iter che avevamo sempre dichiarato. Volevo aggiungere una riflessione invece sulle manutenzioni delle strade, no? Come diceva giustamente il consigliere Iannotti, le strade hanno bisogno, i marciapiedi hanno bisogno di interventi ancor maggiori di quelli che abbiamo messo in campo. Ne abbiamo messi in campo tanti, ma servono altri interventi. Le valutazioni che abbiamo fatto in questo periodo, anche grazie allo studio che è stato fatto sulla qualità di strade e marciapiedi, uno studio globale su tutta la città che ci permette anche di avere dei dati geometrici, dati quantitativi in tempo reale, possiamo aggiornarli in tempo reale, ci hanno fatto vedere come l'emergenza, per certi versi positiva, del 110 e del sisma bonus, di questi incentivi che sono stati diciamo utilizzati da tanti cittadini, ha portato con sé anche una ricaduta spesso negativa sulla situazione di strade e marciapiedi, perché è sotto gli occhi di tutti che la nostra città è stata oggetto di cantieri privati in grande quantità. Pensiamo per esempio all'asse via Cesura, via Ragazzi 99, via Gavazzeni, sul quale per mesi, e anzi più di anche per un cantiere anche un paio d'anni, abbiamo visto quattro cantieri in contemporanea presenti, con mezzi pesanti, con gru, con mezzi che scaricavano con stabilizzatori e ruote un po' sul marciapiede, un po' sui porfidi. Le gru, per esempio, mi viene in mente quella della Banca Polare, che era posizionata in una zona strategica della città. Ecco, questi tipi di intervento che bene hanno fatto agli immobili hanno però portato due tipi di problemi. Il primo, che non si poteva lavorare e intervenire su quegli assi stradali nel momento in cui c'erano i cantieri, era anche poco saggio ovviamente, perché intervenire dove c'è un cantiere poi comporta un pericolo di rifacimento di quanto si fa. Ma poi appunto la presenza fisica dei cantieri, pensiamo all'albergo etico, pensiamo al cantiere che ha interessato il fabbricato dove a piano terra c'è la TIM, dicevo la Popolare, e poi per arrivare all'angolo di via Gavazzeni dove c'era la libreria. È solo per fare un esempio su un asse particolarmente malmesso, sul quale adesso sono in corso delle progettazioni molto pesanti, soprattutto sulla parte di via Cesura. Adesso su via Ragazzi 99 abbiamo fatto da poco l'asfaltatura, quindi almeno quel tratto lì è sistemato, ma anche la via Gavazzeni e poi la via Alessi sono un asse molto, molto trafficato, che però ha visto questi cantieri in grande quantità. E le valutazioni con l'ufficio tecnico che sono state fatte sono proprio anche in funzione dei cantieri privati che, ripeto, sono stati in una quantità straordinaria rispetto a un trend normale che si è avuto in città. Quindi gli strumenti che abbiamo messo in atto, grazie a un lavoro anche importante dell'ufficio tecnico, ci permettono di essere più agili nel calcolare, nell'identificare le priorità, nel calcolare i costi e nel riuscire a ritagliare in base alla disponibilità che abbiamo e che cerchiamo di via via di trovare, ritagliare gli interventi giusti. Alcuni tipi di interventi possono essere classificati come manutenzioni straordinarie e quindi come investimenti, o meglio come investimenti più che manutenzioni straordinarie, perché voi sapete che le manutenzioni invece ordinarie, banalmente l'asfaltatura o il rifacimento di un tratto di porfido, vanno in parte corrente, quindi con disponibilità di fondi molto inferiori, e i finanziamenti che vengono pubblicati ed eventualmente catturati spesso indicano chiaramente che certi tipi di operazioni, come per esempio il rifacimento della pavimentazione, non è possibile, non può essere finanziato con quella fonte. Quindi questo è per andare anche all'osservazione che condivido del consigliere Iannotti, questo è un tema sul quale noi dovremo applicarci, noi o la prossima amministrazione ancora di più, perché se adesso gli incentivi fiscali subiranno delle modifiche, degli assestamenti, comunque tanti lavori sono stati fatti, ovviamente si concluderanno, secondo me questo è un tema su cui bisognerà applicarsi ancora di più, e sono convinto che adesso abbiamo anche gli strumenti per lavorarci. La via Cesura, per esempio, a mio parere può essere classificata come tipo di intervento, come un investimento, quindi perché lì si andrà a rifare non solo la pavimentazione, che negli anni passati, soprattutto nel tratto tra Largo Pedrini e Corso 25 Aprile, è stata rifatta a più riprese con vari interventi, dove adesso c'è le noci dei Peverelli. Lì io ricordo non so quanti interventi del comune per sistemare i porfidi. Per questo noi abbiamo richiesto, adesso abbiamo concordato con gli uffici, che lì si faccia una progettazione ancora più estesa, cioè che prenda radicalmente il tratto stradale e valuti che tipo di intervento fare sui marciapiedi, sulla pavimentazione, sullo scolo delle acque, perché anche le acque in quella zona stanno creando problemi, e qui c'è un'interlocuzione con SECAM, perché il cedimento di alcuni tratti stradali è quasi sempre dovuto a perdite di acqua, quindi che sia acque bianche, che sia acque nere, che sia acquedotto. Mi viene in mente per esempio la via De Simoni, dove è evidente un cedimento dovuto a perdita sull'asse fognario, si vede da pozzetto a pozzetto, e con SECAM stiamo cercando di lavorare, perché alcune opere sono di competenza loro, ma vanno coordinate tutti insieme. Quindi ecco, ci tenevo a parlare di questo tema perché condivido l'osservazione: le strade, i marciapiedi hanno bisogno di grandi interventi, anche i marciapiedi con quelle quadrotte a bolle che sono state di fatto posate con malta, quindi fisiologicamente dopo un po' di anni sono soggette a cicli di gelo e disgelo, all'acqua, hanno bisogno di interventi significativi, e qui stiamo anche valutando, e poi condivideremo anche con le commissioni, un approccio che sia sistematico anche sui ripristini, per esempio, di marciapiedi, decidere dove farli in porfido, dove non farli in porfido, dove farli magari in asfalto. Ma ciò è bene che esca da una valutazione più globale della città, in modo che si possa ragionare con un certo filo logico.
Grazie. Se ci sono altre richieste, altrimenti passerei alla votazione del punto. Chi è favorevole al punto 7, approvazione programma triennale lavori pubblici? Astenuti? Contrari? Sempre in aula. Invece poi collegati Rota, Del Marco,
astenuto,
Motta,
favorevole,
Rebai, che non vedo, arriva, favorevole. Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 19 voti favorevoli e 8 astenuti. Passiamo al punto 8, approvazione di bilancio di previsione 23-25. Io magari do l'elenco degli assessori che illustreranno i punti, almeno sanno chi arriva dopo, sono pronti a a intervenire. Allora partirei col vice sindaco Grillo Dalla Berta, poi assessore dell'Erba, assessore Canovi, assessore Biagio, assessore Fratta, assessore Mazzara, assessore Rossatti, assessore Munarini, e poi termina il sindaco. Quindi parto col vice sindaco. Prego, assessore.
Grazie presidente. Come sempre io inizio dicendo che il bilancio dei servizi sociali è sempre di visione analitica piuttosto complessa, perché come sapete ha miscelati quelli che sono i capitoli sia dell'ufficio di piano sia quelli che sono i capitoli più specifici del comune, quindi diciamo una sua lettura analitica è sempre comunque piuttosto complessa. Facendo una valutazione diciamo generale di quello che è una fotografia di quello che è avvenuto, dell'esistente e di quelli che sono anche i riflessi sulle prospettive future della nostra società, dobbiamo dire che stiamo uscendo dal periodo pandemico, quindi dal punto di vista contabile è stato un periodo anche in cui per motivi di straordinarietà dell'evento sono arrivate anche risorse extra che sono state in grado di coprire quelle che erano le esigenze più emergenziali della popolazione, ma la pandemia, insomma, questo evento ha prodotto anche dei cambiamenti, delle ripercussioni che poi si sono perpetuate e si perpetueranno anche nei prossimi anni. Quindi faccio soltanto l'esempio dell'aumento generale del disagio psicologico, che poi ovviamente ha un riflesso anche abbastanza diretto sulle dinamiche familiari, sul disagio sociale e quant'altro, e quindi poi ha ricaduta anche su quelli che sono gli interventi che si debbono mettere in campo. Anche ad esempio un altro tema importante è quello che è l'aumento delle certificazioni di disabilità, anche questi hanno un riflesso poi sui servizi da erogare, sulle risposte da dare ai cittadini. Rispetto a quelli che sono diciamo dei cambiamenti che sono sopravvenuti in questo periodo storico, direi che la conclusione del progetto Bando Periferie, che come sapete ha avuto una ripercussione importante anche oltre che urbanistico, anche sul piano appunto di vista proprio sociale, e sicuramente è un progetto che ha avuto un buon risultato rispetto al miglioramento della coesione sociale del quartiere e anche direi un miglioramento della reputazione in generale. È chiaro che la sfida futura sarà quella di riuscire a mantenere attivi quei germogli, quei semi di miglioramento che hanno portato dei benefici al quartiere e direi a tutta la città nel suo complesso. Vi do notizia che è stato aggiudicato proprio recentemente un bando cariplo che darà la possibilità di sostenere una sorta di centro aggregativo culturale, anche biblioteca all'interno del quartiere Preasta, quindi in questo senso proprio si cerca di mantenere quelle attività di miglioramento delle condizioni generali sociali del quartiere, anche diciamo attingendo a ricercando delle risorse anche al finire del bando vero e proprio. Quindi questa sarà una grande sfida e sicuramente diciamo il miglioramento complessivo sarà positivo anche per fare rigenerare delle forze positive che poi andranno a migliorare complessivamente la situazione del quartiere. Un altro tema abbastanza come dire sentito, importante e problematico è il netto incremento di quelle che sono le esigenze sulla tutela minori. Questo ovviamente sempre correlato al peggioramento, all'aumento del disagio psicologico. In aggiunta un tema abbastanza nuovo è quello dei minori stranieri non accompagnati. Come sapete noi ne abbiamo un certo numero, mi pare circa 18, che sono collocati dal nostro ufficio di piano, e questo è una diciamo dal punto di vista ovviamente essere un tema oltre ad essere un tema sociale molto importante, problematico, proprio di sofferenza delle persone, è anche un tema che dal punto di vista delle risorse è molto oneroso. Per l'anno 2022 quindi abbiamo avuto un incremento piuttosto esplosivo rispetto a questo tema, e quindi per per il 2000, per l'anno in corso, è stata valutata, è stata ottenuta una soluzione straordinaria, richiedendo sostanzialmente all'ente provincia di integrare con delle risorse straordinarie che hanno consentito di coprire quello che era il surplus di esigenze contabili. Per il 2023 e gli anni seguenti ovviamente si monitora la situazione, ma quella, la nota positiva è che il Ministero ha, perché come sapete la quota giornaliera di costo all'interno di una struttura dedicata alla tutela del minore non accompagnato è parte rimborsata dallo Stato e parte dall'ufficio di piano, e fino ad ora la quota dello Stato si aggirava intorno al 30%, invece questa quota dall'anno prossimo, sono arrivate notizie al Ministero, una lettera di impegno in cui verrà innalzata circa il 70%, quindi questo sicuramente sarà un respiro di sollievo per quelle che sono le richieste finanziarie relative al tema. Un'altra novità importante è l'introduzione dell'assistenza scolastica condivisa, quindi l'afferenza di quelli che erano i capitoli del bilancio rispetto all'assistenza scolastica sul bilancio dell'ufficio di piano, quindi anche questo è un tema molto importante, è un percorso che era già iniziato alcuni anni fa e che finalmente si è concretizzato e con cui a raccogliere quindi vedete un aumento del bilancio, perché chiaramente questa è un'attività, una risorsa che è stata implementata solo ultimamente, ma che ovviamente il significato non era questo di tutto il percorso che è stato intrapreso, ma quello di migliorare nel complesso tutto quello che è il servizio che viene affidato per la gestione dell'assistenza scolastica. Poi anch'io devo citare doverosamente il Monte Salute, che è già citato Massera, nell'ambito dei progetti di opere pubbliche. Vi do la notizia che il convenzionamento con Regione Lombardia è stato firmato in questi giorni, quindi non è ovviamente a bilancio, ma il passo importante del convenzionamento è stato firmato in questi giorni, quindi che si va verso una concretizzazione più importante. E non voglio ripetermi, ma come sapete questo progetto, oltre agli aspetti di riqualificazione urbanistica e ambientale della città, ha sicuramente anche una almeno pari valenza di tipo sociale e sociosanitaria, e quindi complessivamente dal punto di vista degli aspetti sociosanitari è una operazione che sicuramente darà una svolta a tutto il complesso delle nostre attività. Il PINQUA, anche questo non è sul bilancio mio, ma lo voglio citare perché avrà delle importanti riflessi su quelle che sono sempre sia aspetti di housing, sia aspetti di cura della grave marginazione, sia aspetti di cura della disabilità, e quindi anche questo è un elemento molto importante di svolta di quelle che sono le attività che vengono erogate nella nostra città. Ci sono poi i progetti PNRR che cubano circa 3 milioni e che riguardano sostanzialmente quattro tematiche, che sono tematica dell'infanzia e della disabilità, che sono già finanziati e quindi a bilancio. Ci sono poi due altre aree, che sono quella dell'housing, che è approvato ma non ancora finanziato, quindi non sono ancora a bilancio, e quella degli anziani, della non autosufficienza, che è ancora in una fase di istruttoria. Quindi anche qui ci sono delle prospettive molto importanti di migliorare quella che è la risposta rispetto alle aree più sensibili di disagio di vario tipo che insistono sulla nostra città. Cito ancora un progetto molto importante, il progetto PRINCE, che cuba circa 134.000 euro sull'anno prossimo, che riguarda la grave emarginazione ed è riguarda un po' tutte quelle attività di counseling, assistenza, sostegno, quindi la parte diurna, e questa ovviamente fa il paio con come sapete, il container che abbiamo messo a disposizione per le situazioni di grave marginazione notturna, e quindi diciamo che anche questa vuole essere un po' una risposta a una emergenza sociale che è stata un po', sia un po', che insomma c'è sempre stata, ma che ha avuto un po' un incremento, ha avuto sicuramente un incremento in questi anni, e quindi noi abbiamo, come dire, adattato la risposta a quella che erano le richieste più cogenti. Ultime cose che volevo citare, un'altra è in redazione e verrà licenziato nella primavera prossima, il piano triennale sull'abitare, che è una sorta di osservatorio sulla casa, sia una fotografia di quello che è l'esistente ad ogni livello, sia pubblico che privato, e che vuole essere un po' uno strumento per poter modulare e per poter, come dire, adattare e programmare quella che sono gli interventi e le politiche abitative per il prossimo triennio. Un altro lavoro molto importante, quello sul progetto di vita, che ha visto coinvolte la TS, ha visto coinvolte enti del terzo settore, le famiglie dei ragazzi disabili. Quindi in buona sostanza, dopo un lavoro che è durato più di un anno, è stato approvato un modello preciso di quello che sarà il progetto di vita, cioè in sostanza la legge, come sapete, risale addirittura ai primi anni 2000, ma non si è mai concretizzata perché non era mai stato redatto una modalità concreta di determinazione di quelle che sono le esigenze attuali e le prospettive future costruite intorno alla persona disabile, quindi una sorta di progetto di vita, come il titolo riassume, diciamo, in maniera molto, molto precisa, in cui poi tutti gli attori coinvolti in sinergia dovranno mettere le risorse e produrre quegli interventi che poi andranno sicuramente a migliorare la qualità della vita del soggetto su cui è stato costruito il progetto, e a migliorare complessivamente direi anche la società in cui la persona vive. Quello che mi sento di dire anche come, diciamo, vision generale di quelli che sono state un po' sia gli interventi, sia un po' la modalità operativa che abbiamo cercato di portare avanti in questi anni, che credo abbia dato dei buoni frutti, è un po' che l'ente pubblico ha cercato, oltre ovviamente a essere un erogatore di tutti quei servizi tradizionali che sono sempre stati fatti, modulandoli ovviamente rispetto ai cambiamenti che sono intervenuti, mi viene in mente il SAD, il SEDAC, cioè la risposta agli anziani, la risposta alle disabilità, l'integrazione rette alle persone che hanno problematiche di sussistenza, di problematiche economiche, ma quello anche insieme ovviamente agli altri attori coinvolti, gli altri enti del terzo settore, i privati, di fare un po' una sorta di azione di regia e di coordinamento per riuscire a mettere a rete e ottenere una sorta di effetto volano su molte attività. Ecco, questo credo che sia una modalità molto importante, una direzione in cui l'ente pubblico deve assolutamente andare, e credo che i risultati sicuramente ci sono. Termino ringraziando gli uffici del settore servizi sociali che forse non avete percepito dalla mia breve descrizione delle attività e un po' delle politiche che sono state attuate in questi anni, ma sicuramente sono stati direi anche proprio gravati di tantissime attività, tantissime richieste, tantissime azioni, anche tantissime responsabilità, e credo che abbiano saputo far fronte anche alle difficoltà sempre con grande competenza e grande impegno. Quindi il mio ringraziamento va soprattutto ai miei uffici. Io sono soltanto un piccolo, diciamo, coordinatore, ma diciamo il grosso del lavoro sicuramente sta a loro. Grazie.
Grazie vice sindaco, lascio la parola all'assessore dell'Erba, prego.
Buonasera a tutti, grazie presidente. Il mio intervento sarà molto rapido, veloce, e io però vorrei cominciare davvero con ringraziare gli uffici che mi hanno permesso di fare quello che in questo anno sono riuscita a fare. Io ho lavorato in sinergia con l'ufficio tecnico e con gli uffici demografici. Sono stati molto puntuali, presenti, hanno soddisfatto le mie richieste, che poi non erano richieste mie particolari, ma erano richieste che arrivavano da parte dei cittadini. Quindi ciò che io ho fatto in questo anno, ma mi allargo un pochettino, in questi ultimi 2 anni, io ho potuto utilizzare quasi 200.000 euro per risorse da spendere per la sistemazione del nostro cimitero cittadino e quello dei nostri cimiteri di frazione. Le richieste venivano praticamente dai cittadini. Io non ho fatto nient'altro che chiedere agli uffici di soddisfare le loro richieste. Quindi io velocemente vi elenco quello che è stato fatto verso la fine del 2021 fino ad arrivare ad oggi. Direi che la maggior parte dei lavori sono già stati conclusi, si sono già conclusi, e ancora qualcuno invece è in corso di esecuzione, ma abbiamo già anche dei progetti per l'anno successivo. Quindi noi abbiamo lavorato per esempio sul cimitero di Ponchiera, abbiamo sistemato le 2 rampe di accesso che erano assolutamente ammalorate, e praticamente la richiesta arrivata dai cittadini è stata esaudita. Poi abbiamo lavorato anche sul nostro cimitero cittadino e abbiamo fatto lavori di manutenzione straordinaria che venivano richiesti, perché erano anni che non venivano fatti interventi, e quindi quello che abbiamo fatto è stato quello di cercare di consolidare e conservare quello che c'è nella parte, diciamo, monumentale. Abbiamo avuto, per colpa di una diciamo di un temporale, abbiamo visto che sono caduti degli elementi architettonici, e abbiamo sistemato quello, ma vista la situazione stiamo facendo un lavoro di monitorare tutto quello che riguarda la parte sopra le cappelle gentilizie. Abbiamo finalmente messo, dopo non so quanti anni, un famoso cancello nella parte verde del cimitero cittadino, che veniva chiuso con 2 panò di legno. Da quando è stata fatta questa zona del cimitero, finalmente abbiamo messo un cancello zincato. Abbiamo messo in sicurezza anche la parte sotto io lo chiamo transetto, la parte del corpo centrale, che aveva bisogno anche lì di manutenzione. Quindi abbiamo sistemato le pareti, abbiamo ridipinto le porte. Ricordo che abbiamo fatto un bagno per i disabili, che prima non c'era, e abbiamo fatto la pavimentazione nuova all'ingresso del cimitero, perché l'asfalto che c'era era assolutamente ammalorato, e i cittadini, e sono molti coloro i quali frequentano il cimitero, chiedevano insomma che venisse sistemato. Questi lavori, come dicevo, si sono conclusi, ma procederanno ancora nell'anno successivo con un secondo lotto di sistemazione della pavimentazione. Per quel che riguarda invece l'efficientamento energetico, stiamo lavorando su quello. Dovrebbero essere posati 2 nuovi fari a risparmio energetico che illumineranno il viale principale del cimitero, ma lavoreremo anche su tutto quello che sono i corridoi che portano all'ossario, che adesso sono con un neon, consuma, ha un timer che qualche volta funziona, qualche volta non funziona, quindi proprio per l'efficientamento energetico e per una questione di risparmio stiamo valutando, anzi forse è già stato valutato, ciò che è migliore per questa situazione. Un'altra cosa, abbiamo lavorato anche sui cimiteri delle frazioni, per esempio a Triangia abbiamo dovuto sistemare il verde, tagliare una pianta che con le radici stava rovinando muretti e camminamento, è già in progettazione, fase di affidamento, la posa in opera di nuove cellette per le urne cinerarie nel cimitero di Ponchiera. Anche questo assolutamente indispensabile, a richiesta dei cittadini. Noi disponiamo nel cimitero di Sondrio della possibilità di sistemare le urne cinerarie, la stessa cosa lo possiamo fare anche nel cimitero di Mussini Sant'Anna, adesso lo faremo anche in quello di Ponchiera. Quindi tutto ciò con risorse che arrivano sia dall'ufficio tecnico che da quello degli uffici demografici. Gli uffici demografici mi hanno anche aiutato a sistemare insieme anche con l'ufficio eventi quelle che sono delle novità per quel che riguarda i matrimoni. Abbiamo aumentato i luoghi dove si può contrarre matrimonio o effettuare le unioni civili, che sono l'ufficio anagrafe, la sala mostra qui sotto di Palazzo Pretorio, la sala Celestino Pedetti che è sotto al teatro, la sala Gianoli al Musa. Questa non era mai stata utilizzata, ma anche qui abbiamo ritenuto che fosse una nuova location che poteva essere apprezzata dai cittadini, tant'è che abbiamo già avuto nel giro di poco tempo un matrimonio. Per quel che riguarda invece la parte, questi per tutto l'anno, per quel che riguarda invece il periodo estivo, continuiamo a celebrare i matrimoni nel giardino di Villa Quadrio, anche questa location è stata molto apprezzata e la ripristineremo appena la primavera lo consente. E un altro luogo dove celebrare il matrimonio è al CAST, nell'androne Guicciardi, in maniera che sia col tempo bello o brutto il matrimonio non risenta ulteriormente. Abbiamo introdotto, oltre a questi la sala Gianoli di cui ho parlato, abbiamo introdotto la possibilità da parte degli sposi in sala mostre, nella sala Celestino Pedretti e nell'androne Guicciardi di poter effettuare anche un breve rinfresco da parte degli sposi per gli invitati. Noi mettiamo a disposizione le sale e gli sposi decidono come è meglio fare. Ultima cosa di cui vorrei parlarvi è, se vi ricordate, già nel 2020 gli uffici demografici avevano eliminato i diritti di segreteria su quei certificati, su quelle autentificazioni di firme, di copie che erano in esenzione dal bollo. Quindi non si pagavano più diritti di segreteria. Dal 1 gennaio del 2023 anche per gli atti che hanno la necessità del bollo sono stati eliminati i diritti di segreteria, soprattutto perché molto spesso questi certificati, questi atti vengono richiesti per via telematica, quindi PEC, mail, e togliendo i diritti di segreteria diventa molto più facile, veloce, sbrigativo sia per gli utenti ma anche per i dipendenti dell'ufficio che si occupano di queste pratiche. restano i diritti di segreteria solo ed esclusivamente per gli atti che vengono richiesti in presenza. Ecco, direi che io, più che ringraziare chi mi ha supportato nel lavoro, ringrazio i cittadini che mi hanno avanzato delle richieste alle quali io ho potuto dare soddisfazione. Mi taccio, se avete delle richieste farò di tutto per poter essere esaustiva. Nel frattempo comunque vi faccio i miei migliori auguri di Buon Natale.
Grazie, lascio la parola all'assessore Canovi, prego.
Sì, grazie Presidente. Dunque, nell'anno 2022, il primo dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, siamo riusciti ad organizzare, grazie all'attività di progettazione che abbiamo condiviso fin dai primi mesi dell'anno anche con i nostri sostenitori, gli eventi che ci eravamo prefissati di realizzare, riuscendo a vivacizzare la città, attraendo numerosi visitatori e regalando occasioni di divertimento e di svago. I quattro eventi stagionali più importanti, quindi Sondrio ti prende per la gola, Sondrio estate, Formaggi in piazza e Natale, hanno conquistato i residenti e attirato l'attenzione dei visitatori presenti in città. Tutti gli eventi sono stati pianificati valorizzando i nostri cinque asset fondamentali per lo sviluppo della città: ambiente, arte, gusto, cultura e sport, che sono gli asset che sono stati individuati anche nel piano strategico del turismo. In un'ottica di ottimizzazione delle risorse.
Assessore, solo per richiamare l'ordine, perché poi diventa difficile per chi sta parlando continuare a parlare, perché si sente un brusio continuo. Grazie, prego assessore.
Grazie. In un'ottica di ottimizzazione delle risorse, tutti gli eventi sono stati realizzati anche con la collaborazione di tutti gli altri assessorati e degli uffici di pertinenza, che veramente ringrazio perché sono stati fondamentali per la realizzazione degli eventi, sia l'ufficio tecnico per quanto riguarda l'allestimento in città, la movimentazione delle attrezzature, mi riferisco ad esempio all'allestimento del palco in città che ci consente di ridurre i costi per la movimentazione, così come fondamentale è stata la collaborazione con l'assessorato alla cultura per la possibilità di realizzare degli eventi in collaborazione. Ad esempio mi riferisco alla scelta di realizzare Formaggi in piazza con Sondrio Festival, è stata vincente, e le iniziative legate al biologico, l'escursione in e-bike sono state molto apprezzate e sono state conosciute anche dagli spettatori del Sondrio Festival. Quest'anno, tra i vari testimonial del Sondrio Festival, c'è stato anche Massimiliano Ossini, che ha potuto visitare la città, l'abbiamo portato anche sulla passerella, e questo è anche un modo di promuovere, un modo nuovo di promuovere la nostra città. Numerosi gli eventi che sono stati proposti durante le serate estive, che grazie alla collaborazione dei pubblici esercenti si sono protratte per tutto il mese di agosto. Quindi ringrazio anche questa categoria per la collaborazione che c'è sempre con il Comune. E per quanto riguarda i pubblici esercenti, per sostenere queste attività che comunque sono state duramente colpite durante la pandemia, durante i nostri eventi abbiamo concesso loro di ampliare lo spazio esterno a loro disposizione gratuitamente. Infine, anche quest'anno, grazie alla collaborazione dei privati, siamo riusciti ad organizzare un ricco calendario di eventi natalizi. Fondamentale per la riuscita del presepe vivente, che quest'anno è stato allestito nel centro storico dai giardini del Musa sino alle corti di Scarpatetti, è stata la partecipazione dei numerosi volontari, molti dei quali iscritti nell'elenco della cittadinanza attiva, e quest'anno anche di associazioni del terzo settore molte attive in città che hanno reso questo evento inclusivo. Poi un ringraziamento particolare alla consigliera Patrizia Benini, che ci aiuta ed è fondamentale nell'organizzazione di questo evento che viene molto apprezzato in città. Inoltre, grazie anche alla collaborazione delle altre associazioni che sono presenti sul territorio, è stato possibile anche quest'anno realizzare il circuito dei presepi nei vari angoli scorci delle nostre frazioni. Anche il videomapping risulta molto apprezzato e ci ha consentito di realizzare numeri importanti a livello di visualizzazioni. In altri capoluoghi di provincia vicini al nostro, quest'anno sono stati realizzati importanti progetti scenografici con luci architetturali che pare stiano portando delle ricadute più che positive sul territorio. Ecco, sarebbe da valutare e da approfondire questa tematica, però per il momento, come vedete dal bilancio, abbiamo semplicemente confermato anche per il prossimo anno l'importo per le luminarie, che ammonta storicamente alla somma di 12.000 euro. Questa breve premessa per arrivare a dire che, nonostante il periodo di crisi che stiamo affrontando da qualche anno, la visione che viene portata avanti dall'amministrazione è quella di rendere più vivace e attrattiva la città, cercando di migliorarne l'aspetto e valorizzando le sue ricchezze. Quindi anche per il prossimo anno, sino alla scadenza del mandato, lo sforzo sarà quello di proseguire nell'attività di progettazione, aumentando il livello qualitativo degli stessi, perché riteniamo che gli eventi siano una delle leve attrattive della città. Come già illustrato in commissione, i capitoli di spesa relativi al mio assessorato non subiscono delle modifiche significative, ma tornano ai livelli pre-Covid 2019. La capienza del capitolo 8401, che è quello relativo agli eventi, dell'importo originario di euro 142.000 euro, rimane tale, e certo che è un capitolo che risente molto delle sponsorizzazioni che riusciamo ad introitare durante l'anno. Pertanto riteniamo fondamentale proseguire nelle azioni sinergiche già intraprese con gli altri enti e con i partner privati, che anche quest'anno ci hanno affiancato in numerose iniziative, dal Natale, per esempio viventi, piuttosto che Sondrio Festival, piuttosto che Sondrio Estate, affinché gli eventi siano anche maggiormente condivisi da tutte le realtà, siano esse attività produttive che associazioni che operano in città. Quest'anno, grazie al bando di Regione Lombardia, Viaggio in Lombardia, abbiamo realizzato il percorso turistico chiamato Divino. Oggi vi è stata consegnata la brochure illustrativa. Questo percorso che si snoda dal centro di Sondrio sino ad arrivare a Castione, passando dalla Sassella. Si tratta di un itinerario di 13 chilometri in un contesto enogastronomico, storico e religioso di rara bellezza. La rete di strade e di sentieri già esistente è stata dotata di segnaletica e servizi. Anche per il prossimo anno gli sforzi dell'amministrazione saranno tesi ad intercettare fondi ulteriori tramite la partecipazione a bandi, partnership, protocolli d'intesa, fondi di enti terzi, al fine di implementare le risorse da destinare a investimenti sugli eventi. Infatti nell'esercizio 2022 vedete che c'è stato un trasferimento di 24.518 euro per il bando Ogni giorno in Lombardia, che ci ha consentito di far fronte a parte dei costi degli spettacoli estivi, liberando così delle risorse comunali. Sempre parlando di bandi, ci preme evidenziare l'ottimo risultato appena ottenuto per quanto riguarda il bando dei distretti del commercio, a cui abbiamo partecipato nel settembre del 2022. È di qualche giorno fa la notizia dell'avvenuto riconoscimento da parte di Regione del contributo di 630.000 euro su questo bando. Il Comune, nelle vesti di capofila, gli altri partner, l'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Sondrio, il Distretto Biologico della Valtellina, il Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina, Valtellina Wine Trail e Camera di Commercio di Sondrio lo realizzeranno nei prossimi 2 anni. Infatti ha un orizzonte questo bando dal triennale 2022-2024. Una progettualità condivisa, risultato dal confronto con operatori e cittadini per una nuova visione della città proiettata nel futuro, puntando sull'asset fondamentale del vino che identifica il nostro territorio. L'obiettivo di ottenere il riconoscimento del distretto di eccellenza è stato centrato e il progetto di Sondrio, 20° in graduatoria su 151 progetti presentati, può contare sul contributo massimo. Per cui, come vi avevo spiegato come ho illustrato nell'ultima commissione, appunto questo riconoscimento per 630.000 euro, di cui 400.000 euro in conto capitale, euro 30.000 in parte corrente, che sono, vedete, spalmati nei prossimi esercizi, sono 10.000 euro nel 2022, 2023 e 2024, e sono gli importi che servono per coprire i costi del consulente che ci ha aiutato nella stesura del bando. Inoltre il bando in favore delle imprese che pubblicheremo nei primi mesi del 2023, la scadenza è fissata entro il 31 marzo, potrà contare su una dotazione finanziaria di 200.000 euro che potremo erogare alle attività produttive. Quindi questi contributi a fondo perso, insieme alle iniziative che metteremo in campo per il riutilizzo degli spazi commerciali sfitti in città, rappresentano degli interventi mirati per risolvere le criticità attuali e rilanciare il commercio. Nello specifico si va dalla mappatura delle vetrine chiuse ai tavoli di lavoro con i proprietari, dall'incontro fra domanda e offerta alla promozione dell'affitto temporaneo, dei temporary shop, fino al sostegno delle imprese che apriranno nuove attività sul territorio in termini di ridefinizione delle imposte comunali. Un risultato positivo in termini di risorse ottenute a conferma della capacità dell'amministrazione di riuscire ad intercettare i bandi lavorando sulla programmazione. Una particolare attenzione sarà rivolta anche all'arredo urbano di Sondrio Città del Vino per conferire un'identità unica e un'immagine coordinata della città. Il distretto è anche sicurezza ed è prevista l'installazione di telecamere molto innovative per la videosorveglianza in piazza Garibaldi. E nel progetto rientra l'intervento già in corso di realizzazione precedentemente finanziato dalla Regione per la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione della Via dei Palazzi. L'auspicio per l'anno 2023 è quello di creare un tavolo di coordinamento strategico, operativo, di coinvolgimento e sensibilizzazione degli operatori commerciali per ampliare la partecipazione di una pluralità di soggetti istituzionali e privati affinché la vision che viene portata avanti dall'amministrazione sia largamente condivisa. Riteniamo che il distretto del commercio possa essere uno strumento utile per raggiungere obiettivi concreti nel medio periodo. Anche per il prossimo anno si terrà la tradizionale fiera della città di Sondrio nel mese di maggio e di settembre. Il capitolo di spesa rimane invariato. Sono in corso delle interlocuzioni con l'associazione di categoria di riferimento per verificare e soprattutto ottimizzare i percorsi della fiera per renderli meno dispersivi. Sul fronte dei gemellaggi quest'anno l'amministrazione è stata particolarmente attiva, abbiamo partecipato sia all'evento estivo della Strassenfest sia all'evento autunnale della giornata della memoria in onore alle vittime di guerra, di persecuzione e del terrorismo e a fine ottobre inizio di novembre abbiamo accolto una delegazione di cittadini di Sindelfingen con cui abbiamo festeggiato il 60° dell'anniversario della sottoscrizione del patto di gemellaggio. Per tutte le attività le spese relative al capitolo sono state pari a 7.930 euro. L'anno prossimo, verosimilmente dalla fine marzo, inizi di aprile, una delegazione di Sondrio potrà andare a Sindelfingen per rafforzare così questo vincolo di amicizia che ci lega con questa città. In questi giorni proprio ci sono stati uno scambio di email proprio per l'organizzazione del viaggio e anche per lo sviluppo di progetti rivolti ai giovani. Potremo effettuare questo scambio culturale grazie anche al contributo di 30.000 euro che ci è stato riconosciuto grazie alla partecipazione al bando europeo Twin Town. Quindi tante attività messe in campo e penso di avervi dato una visione di quello che è stato un bilancio consuntivo e previsionale per i prossimi mesi fino alla scadenza del mandato. Ringrazio appunto detto tutti gli altri assessori e i loro uffici perché c'è stata sempre una collaborazione piena e molto da parte di tutti. E anche dei consiglieri che ci hanno aiutato in tutte le iniziative che abbiamo portato avanti. Grazie, sono a disposizione poi per eventuali domande.
Grazie assessore, lascio la parola all'assessore Di Asio, prego.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Allora, come già ho illustrato in commissione, il bilancio previsionale del prossimo triennio ha a mio avviso un valore aggiunto, cioè quello per cui nonostante la maggior parte dei capitoli che afferiscono alle deleghe di sport e turismo siano per la parte finanziaria della parte corrente, che è quella che indubbiamente è stata messa più sotto pressione diciamo così nel bilancio pubblico, lo sappiamo tutti questa sorta di eventi che in questi tre anni ci hanno ahinoi accompagnato. E appunto, nonostante comunque questa necessità sempre di reperire maggiori risorse, devo dire che grazie, come ha detto anche un'amica Francesca, a quello che è stato un lavoro di squadra collettivo col gruppo di maggioranza, col sindaco e con gli altri colleghi, siamo sempre riusciti a trovare comunque le risorse necessarie per porre in essere quelle che sono sostanzialmente le nostre politiche in materia di sport e turismo sullo sport. Ovviamente ci sono da un lato le necessità dello sport di base delle associazioni che in particolare richiedono, come dire, uno sforzo, diciamo così, particolare, specialmente in questo periodo che sappiamo sono stati, diciamo così, aggredite dal Covid, poi c'è stata la ripartenza, adesso sembra e speriamo che si vada verso, diciamo così, una normalizzazione, un ritorno a quella che era una normalità, una fisiologicità dell'attività sportiva, soprattutto nei confronti dei nostri ragazzi. In questo senso devo dire che lo sforzo anche per contenere al minimo il riverbero appunto sui cittadini e in particolare sulle utenze, diciamo così, più delicate, che sono i ragazzi under 16 e gli anziani over 65, in modo tale da non avere appunto un impatto significativo rispetto ai costi di partecipazione alle attività sportive, è stato un impegno che siamo riusciti a mantenere e ne siamo ben lieti. Al contempo ovviamente ci siamo impegnati a stanziare, come prima vi ha illustrato l'assessore Massera, adeguate somme per proseguire in quella che è stata la linea intrapresa, cioè quella di intervenire per migliorare e mantenere costantemente i nostri impianti sportivi, perché sappiamo benissimo che da un lato questo favorisce, diciamo così, nella popolazione, nella cittadinanza, la voglia ovviamente di fare sport, e lo sport poi porta a tanti benefici, a partire dalla socialità, a scendere, diciamo così, integrazione e salute. Ma al contempo, come abbiamo visto nella nostra roadmap che ha portato poi alla presentazione del piano strategico del turismo, anche, diciamo così, gli interventi in strutture e infrastrutture sportive sono di quelli che, diciamo così, deve essere, diciamo così, maggiormente perseguito per colmare quel gap con quelle che sono, dal punto di vista sportivo, impiantistico e dell'attrattività turistico-sportiva, diciamo così, la forbice che ci separa dalle, diciamo così, dalle località benchmark, in questo caso che sono in particolare quelle del Trentino, e quella più facilmente assimilabile a Sondrio potrebbe essere potenzialmente Trento. Ovviamente l'unica, come dire, variazione che troverete di una certa rilevanza sul bilancio previsionale, nella voce delle uscite specialmente, è quella relativa ai canoni concessori che il Comune eroga ai gestori di alcuni impianti sportivi, poiché è stato ritenuto prudenziale sul prossimo triennio appostare perlomeno la somma, diciamo così, prevista dal contratto, con però l'aumento Istat che quasi tutti i contratti prevedono, il quale ovviamente oggi sembra che l'Istat consolidato sia in doppia cifra. Le stime sono per il 23, 24, 25, comunque, che vada a scendere poi nel 24 per entrare in una percentuale fisiologica, però ovviamente trattandosi di un bilancio previsionale la scelta è stata quella di appostare prudenzialmente le somme sostanzialmente per assorbire l'eventuale aumento Istat, anche se poi il tema degli impianti sportivi in concessione sembra piuttosto delicato, perché si gioca sugli equilibri, diciamo così, nella gestione, il che è stata una riflessione che ci ha portato, come sapete, come ne abbiamo parlato forse in commissione prima lunedì, a intervenire la scelta di partecipare al bando di Regione Lombardia per l'efficientamento energetico, rivolto a quello che è, tra virgolette, per distacco, l'impianto più energivoro che abbiamo a Sondrio, che è quella della piscina comunale, dove abbiamo presentato un progetto di complessivi 463.000 euro, che è stato cofinanziato per la misura massima prevista da bando, l'80%, 350.000 euro, tutti investimenti che verranno fatti per l'efficientamento energetico da un lato e l'abbattimento, tra virgolette, di emissioni nocive dall'altro, sia in termini di produzione di CO2 sia che in termini di salute per i nuovi metodi che verranno introdotti di sanificazione dell'ambiente, dell'acqua e via discorrendo. Per quanto attiene invece, diciamo così, alle entrate e uscite previste nel previsionale per la parte turistica, come ho illustrato in commissione, mi pare che sia, diciamo così, utile, diciamo così, evidenziare da un lato quella che è stata la partecipazione del Comune di Sondrio attraverso un rapporto di partnership col Consorzio Turistico di Sondrio Marmarenco, quello che è stato il primo programma, il primo progetto di ufficio stampa unico provinciale, che è stato promosso da Valtellina Turismo, proprio in un'ottica di incominciare un percorso che, diciamo così, porti a una condivisione sempre maggiore anche delle strategie comunicative di tutto il territorio, poiché è del tutto evidente, è stato dibattuto in più sedi, ed è tutto evidente che in una prospettiva 2026 ma anche 2028 e 2030 il territorio deve farsi trovare pronto, cioè non solo la città deve essere pronta ad accogliere i visitatori ma tutta la provincia deve essere pronta, e quindi nella necessità e nella visione di far uscire anche il nuovo marchio Valtellina, con ovviamente una connotazione specifica, un ruolo specifico per il comune capoluogo, abbiamo inteso aderire a questo primo, diciamo così, progetto che avrà un anno di durata, a parte da giugno del 2022 arriverà a giugno 2023 e che si concretizza in alcuni comunicati stampa, newsletter piuttosto che press tour e via discorrendo, tutta una serie di attività che il proponente ci dà e i vari enti, diciamo così, le varie entità territoriali coinvolte poi decidono di declinare. Oltre a questo c'è poi anche l'intenzione è quella di far partire già dai primi mesi del 2023 un progetto di data analisi che abbiamo scoperto proprio nel percorso che ha portato alla formazione del piano turistico, strategico della città di Sondrio. C'è la possibilità di avere dei dati in tempo quasi reale, quindi di tre settimane in tre settimane, un mese al massimo, senza dover aspettare l'anno che canonicamente diciamo così, intercorre per avere i risultati, e che soprattutto vada al di là di quelli che probabilmente oggi sono delle entità non più così tanto significative, perché ormai parlare di presenze e di numeri di posti letto occupato, di notti dormite, è solo una componente di quella che deve essere un'analisi più dettagliata che noi puntiamo a fare attraverso appunto i metadati che riescono ad andare a dare determinati tipi di risposte rispetto all'utenza, alla targetizza, da dove vieni, perché sei qua, cosa hai cercato, cosa hai trovato, hai avuto un buon feedback, e permette soprattutto uno strumento piuttosto utile perché permette di calibrare anche gli investimenti, nel senso che ogni iniziativa che viene posta in essere poi ha la possibilità di essere valutata e quindi di capire se stiamo andando ancor più nella direzione giusta.
Grazie Assessore, lascio la parola all'Assessore Fratta, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ecco, io seguo vari ambiti per le deleghe appunto alla cultura e all'istruzione e all'educazione. Partirei con la biblioteca, perché diciamo complessivamente quelle che sono diciamo gli stanziamenti previsionali sono quelli storici che verranno mantenuti. Così illustro quello che sono stati gli impegni dell'anno precedente e quello che prevediamo poi di poter fare con le risorse appunto stanziate. Per quanto riguarda le entrate della biblioteca, si aggirano su circa 20.000 euro, in genere c'è il contributo del Ministero per acquisti librari, trasferimenti da Regione per valorizzazione della biblioteca, archivi storici, proventi da servizi della biblioteca, e poi ci sono appunto anche proventi da privati. Le uscite si aggirano su 115.000 euro, con spese generali di personale, con le spese generali di gestione dell'edificio, funzionamento dei servizi, spese per la catalogazione e la conservazione dei documenti, spese per attività culturali, e come quest'anno ne sono state fatte diciamo anche straordinarie per il fatto che abbiamo avuto i festeggiamenti per i 160 anni della biblioteca. Diciamo sono stati declinati a partire dalla primavera in avanti fino ad arrivare al primo di luglio, che era diciamo la data clou. Complessivamente c'è stata una buona adesione di pubblico e anche nella festa diciamo finale abbiamo avuto una grossa adesione e anche tutto sommato una con soddisfazione insomma. Abbiamo visto i giardini della biblioteca gremiti e quindi insomma tutte le persone che gravitano attorno alla biblioteca contente anche di vivere dei momenti un po' inusuali e anzi ci hanno invitato a ripetere anche questi momenti un po' informali di festeggiamento che
fanno stare bene le persone e le fanno ritrovare. Evidentemente sarà stato anche un entusiasmo dovuto al fatto che il 2022 è stato un po' l'anno per la ripresa di tutti questi eventi. Comunque siamo stati soddisfatti della partecipazione. Ci saranno appunto, sono stanze, le uscite in genere degli acquisti librari si aggirano sui 30.000 euro, ci sono abbonamenti, ci sono, c'è il contributo BIM per per la biblioteca Credaro e poi il contributo che si dà al sistema bibliotecario che appunto concorrono a ad arrivare alla cifra che vi ho indicato. La nostra biblioteca, diciamo la progettualità della biblioteca è già iniziata non soltanto da parte appunto dell'amministrazione in collaborazione con il direttore, ma anche da parte degli amici della biblioteca che così sono molto attivi e vorrebbero valorizzare e continuare tutto sommato sulla falsariga delle celebrazioni dello scorso anno una valorizzazione del fondo Massera che è stato acquisito dalla biblioteca, quindi diciamo c'è una buona collaborazione anche con gli amici della biblioteca. Certamente come avrete sentito dalla presentazione dell'assessore Massera, la biblioteca subirà degli interventi necessari, però sicuramente ci saranno può darsi dei momenti di interruzione del servizio. Adesso la cosa non è ancora stata definita perché non è ancora stata identificata la ditta che farà i lavori, quindi una volta che il direttore si potrà confrontare con la ditta identificata si potrà capire come procedere, se riuscire a mantenere comunque parzialmente il servizio di prestito, se riuscire a far entrare identificando delle entrate insomma lontane dal luogo in cui si svolgeranno i lavori il pubblico in modo tale che gli studenti possano mantenere insomma le loro abitudini di studio nelle sale di studio, insomma questo non è ancora definito. Comunque gli interventi riguarderanno prevalentemente l'ingresso appunto nella facciata sulla parte sinistra, per il fatto che si vuole creare un ingresso indipendente per la società storica che ha sede presso la nostra biblioteca. Poi nuovo impianto di antintrusione e la rilevazione per gli incendi. E, ecco, diciamo, queste sono quelle che sono le situazioni che coinvolgeranno maggiormente la villa. Si continuerà comunque con l'attività del bibliolocker che permette di prendere in prestito documenti al di fuori dell'orario di apertura, che è stato molto apprezzato. Sono stati effettuati 2713 prestiti tramite appunto questo bibliolocker che, guardando la biblioteca, si trova nella parete di sinistra. Continuerà la gestione del patrimonio documentale, continueranno il progetto Sondrio Città che Legge con la promozione e la gestione di iniziativa culturale per adulti e per giovani, nonché l'attivazione di partnership con soggetti che operano all'interno della città nell'ottica della promozione della lettura. Poi avremo progettazione e gestione di manifestazioni appunto che continueranno e continueranno le collaborazioni che ci sono un po' fra tutti i nostri, la biblioteca, il nostro museo e degli studiosi per la realizzazione del progetto Cariplo, finanziato da Cariplo Sondrio Capoluogo, che prevederà a breve, cioè nel mese di febbraio, una mostra di fotografie che insomma così ripercorrono la storia della nostra città, frutto di una ricerca di archivio e di studio in collaborazione appunto fra biblioteca e musa, mostra che si svolgerà al CAST, che sarà diciamo un primo risultato di questo progetto finanziato da Cariplo. Poi naturalmente c'è la cura e la catalogazione e l'inventariazione del patrimonio archivistico comunale e la predisposizione comunque di progetti
per la partecipazione a bandi sovracomunali per la cultura, per la quale c'è sempre una buona attenzione da parte dei nostri uffici. La collaborazione con gli uffici è molto stretta e si cerca di rispondere molto a quelle che sono le esigenze del nostro pubblico e dei nostri utenti, sia in termini di eventi culturali, sia in termini di ascolto dei nostri utenti per quanto riguarda i prestiti, che diciamo sono sempre, se si guarda uno storico dei prestiti, sono in un discreto aumento. C'è stato un aumento notevole nel 2022 rispetto agli anni precedenti, e ci stiamo riavvicinando alle cifre pre-pandemia, perché eravamo arrivati nel 2019 a 55.000 prestiti annui, c'è stato un dimezzamento nel 2020, 23.000, 35.000 per il 2021, e siamo arrivati a 45.000 nel 2022. Quindi le abitudini dei lettori stanno riprendendo e ci si sta riavvicinando al prestito come negli anni pre-pandemia. Gli incontri appunto sono sempre numerosi, si cerca di celebrare quelle che sono le date più significative. Adesso i prossimi incontri saranno quelli per la celebrazione della giornata della memoria, quindi avremo degli incontri con autori in prossimità della data del 27 di gennaio. E poi si vedrà se si potrà usufruire dell'edificio, oppure se si faranno incontri online o presso le sale del Musa. Questo per quanto riguarda la biblioteca. Per quanto riguarda il Musa e Casta, diciamo quelle che sono le cifre che permettono l'apertura e la gestione, si aggirano sui 150.000 euro, con appunto poi alcune cifre che sono quelle delle dedicate alle mostre, che in genere sono delle mostre finora che sono state caratterizzate da una grande generosità da parte degli artisti o di coloro che posseggono quadri di artisti, come nel caso della mostra che è tuttora in corso adesso al Musa, la mostra di opere di grafica offerte dalla dottoressa Annalisa Vaninetti, figlia del pittore Angelo. Vi ho lasciato il catalogo di questa mostra, che è tuttora visitabile. Ecco, queste diciamo sono mostre di un notevole valore che non comportano però delle spese, perché appunto le opere ci vengono, alcune ci sono state donate dalla famiglia, queste ci sono state prestate, con anche diciamo dei progetti futuri di eventuale donazione, e quindi diciamo questo è un vantaggio ovviamente per le nostre finanze, perché le mostre costano molto. Noi purtroppo per ora non riusciamo a stanziare delle cifre significative per poterci permettere delle mostre di un certo richiamo. Abbiamo comunque instaurato dei rapporti significativi con la Galleria d'Arte Moderna di Torino, che appunto ci ha prestato delle opere che abbiamo messo in mostra all'inizio del 2022. Abbiamo tuttora, e vi ho lasciato una cartolina, un segnalibro, questa Madonna di Giovanni Bellini, che ci è stata prestata dal Museo Malaspina, che fa parte dei Musei Civici di Pavia. Quindi diciamo come amministrazione abbiamo voluto instaurare comunque questi rapporti con musei esterni alla nostra città, perché riteniamo queste collaborazioni estremamente positive sia per i nostri musei stessi, perché nel collaborare ci si arricchisce, sia per offrire ai nostri cittadini e agli eventuali turisti
diciamo un quadri di un certo spessore, senza sminuire i nostri, però insomma la nostra è un'arte locale, e poi anche quadri che rafforzino quelli che sono i momenti significativi, perché nel caso specifico la Madonna col bambino è stata appunto presentata in occasione della celebrazione per l'Immacolata e rimarrà per tutto il periodo natalizio. Quindi insomma questo tipo di progettualità la si vorrà mantenere anche nel 2023. Abbiamo iniziato una collaborazione anche con la Pinacoteca di Rancate, la cui direttrice, la dottoressa Agliati, era venuta per fare una conferenza sul paesaggio nella primavera scorsa e ci ha offerto dei quadri che appunto appartengono alla Pinacoteca di Rancate, e adesso appunto sono in corso le trattative, soprattutto per quanto riguarda la questione normativa, perché qui si tratta di far oltrepassare il confine alle opere per le questioni assicurative che sono compresse, però i nostri uffici, diciamo la dottoressa Barutta, hanno preso a cuore questo nostro progetto e stanno lavorando intensamente per risolvere tutte le questioni legate agli aspetti amministrativi, quindi confidiamo di poter realizzare anche questa mostra. Abbiamo ancora in corso anche per il 2023 una mostra al CASTA delle architetture alpine, perché anche lì abbiamo instaurato un rapporto con il Politecnico di Torino e ci sembrava questa mostra fotografica curata dall'architetto Dini significativa e adatta per il nostro CASTA per cercare di promuoverlo. E tuttora abbiamo da poco inaugurato una mostra in collaborazione con il Parco dello Stelvio, sempre al CAST, una mostra fotografica di fotografie di Elio Della Ferrera che illustrano i luoghi dei combattimenti durante la Prima Guerra Mondiale, e anche questo ci sembrava adatta al luogo e soprattutto anche adatta per le nostre scuole, perché il nostro obiettivo è anche quello di avvicinarci ai giovani e di avere un'offerta culturale che arricchisca i cittadini, ma in particolare che sia significativa per le nostre scuole. Quindi la progettualità è intensa, l'affluenza è abbastanza significativa, comunque di soddisfazione, perché si aggira sulle 20.000 presenze fra CAST e Musa. Le entrate sono i nostri biglietti hanno un costo non troppo esoso, con biglietti che possono essere anche cumulabili. Accettiamo anche chi aderisce alle misure regionali dell'abbonamento musei. Queste sono le presenze che visitano i nostri musei, quindi un certo interesse viene suscitato da quello che presentiamo, e continueremo su questa falsariga di comunque avere delle mostre sia per il Musa sia per il CAST che possano essere appunto anche significative al luogo stesso dell'esposizione. E il nostro Musa è aperto praticamente tutta la settimana tranne il lunedì, mentre il CAST per il momento, per quelli che sono i fondi e le risorse che abbiamo, è aperto da giovedì alla domenica, e questo per quanto riguarda i nostri musei. Poi abbiamo questi li ho illustrati prevalentemente in commissione. Ci sono tutte quello che sono gli aspetti che riguardano l'istruzione. Anche qui gli uffici collaborano molto, sono degli uffici molto attenti. Devo dire che sono uffici anche che sono molto vicini alle famiglie, perché le famiglie necessariamente hanno bisogno di a volte aiuto, hanno bisogno di risposte, hanno bisogno di capire quali sono i servizi offerti dalla nostra amministrazione e gli uffici dell'istruzione sono sempre molto disponibili a interagire con i nostri utenti. Per quanto riguarda la sintesi delle spese, le spese appunto sono prevalentemente relative a tutti i servizi che noi offriamo, quindi sono quelle relative all'asilo nido che sono le più significative, poi abbiamo tutte le spese relative alla gestione delle mense e alla gestione dei trasporti. Quindi e quello che invece sono le entrate sono i trasferimenti che riceviamo dallo Stato per l'assistenza degli studenti con disabilità, i trasferimenti dallo Stato per il servizio trasporti, per i trasferimenti dalla Regione per l'asilo nido, quelli per il progetto FAMI, per il sistema educativo integrato dallo 0 ai 6 anni e insomma in generale ecco sono tutti quello che viene previsto dalla nostra normativa. Ecco, non nelle spese ci sono sempre anche quelle progetti che abbiamo introdotto dal 2018, cioè di contributi per il merito scolastico che continuiamo a erogare, e poi anche abbiamo insomma quando le scuole presentano dei progetti noi abbiamo sempre un atteggiamento di ascolto nei confronti dei progetti scolastici dedicati alla città, perché crediamo che siano un buon sistema per avvicinare anche i giovani alle istituzioni e poi anche per gratificare i giovani per il loro impegno. Quindi ecco, diciamo che l'istituto più ricco di progettualità sono i paesi retici, che hanno sempre risposto alle nostre proposte anche di lavori sulla toponomastica, e quest'anno mi hanno già anticipato che hanno fatto un bel lavoro che probabilmente sarà già pronto verso i primi mesi dell'anno sul ponte della piazza che si chiama Ponte Matteotti. Hanno fatto tutta una ricerca d'archivio anche per capire i vari nomi che sono stati affidati a questo ponte, e quindi tramite questo gli insegnanti hanno presentato, diciamo hanno collocato la nostra cittadina in quella che è la storia dei primi anni del Novecento, quindi diciamo di pari passo ai grandi eventi della storia del Novecento hanno identificato appunto tutto quello che succedeva nella nostra città con particolare focus su questo ponte. Quindi andrò ad ascoltarli, ecco, in questo caso ho chiesto agli uffici di poter stanziare una piccola somma per poter dare anche un riconoscimento al lavoro delle scuole, che saranno insomma buoni per l'acquisto di libri, però mi sembrava giusto che ci fosse un riconoscimento per questi ragazzi. Poi ecco, naturalmente seguo tutto l'aspetto della gestione del teatro sociale, che è affidata a Macchine Celidi. Anche lì non ci sono delle variazioni significative rispetto al 2022 per gli anni futuri, e anche per quello che stanziamo per l'organizzazione della stagione teatrale. Quindi quest'anno avete visto abbiamo iniziato con l'opera e chiuderemo con un'operetta, e all'interno abbiamo inserito nelle opere teatrali scelte anche un musical che ha riscosso un notevole successo. Quindi insomma finora abbiamo avuto veramente il teatro gremito e siamo contenti di come la città risponde all'offerta culturale e anche di divertimento presentata, e abbiamo anche avuto insomma degli sponsor significativi che hanno sostenuto questa ed evidentemente apprezzato questa offerta sul teatro sociale che abbiamo presentato. Per quanto riguarda gli altri eventi, sono cifre che si aggirano sui 25.000 euro che sono destinati a quelli prevalentemente agli eventi estivi, con il cinema all'aperto, concerti e opere teatrali che si inseriscono e
perché lavoriamo sempre in sinergia con l'assessore Canovi, e anche per cercare di far sì che un evento rafforzi l'altro, e quindi prevederemo comunque di organizzare più o meno il corso del 2023 nello stesso modo. Prevediamo che ci sia la milanesiana il primo di giugno, sempre con una cordata di vari sponsor, prevalentemente fra i quali prevalgono i Club Lions, che, con i quali collaboriamo perché la milanesiana si possa fare a Sondrio. E poi vabbè, ci sarà il Sondrio Festival, che insomma è un appuntamento ormai da tantissimi anni per la nostra città, al quale teniamo molto, e sicuramente inizieremo già adesso con le riunioni che si fanno per fare in modo che si arrivi pronti all'edizione 37 del Sondrio Festival per la nostra città, sempre ecco, in quest'ottica di far sì che il Sondrio Festival diventi un contenitore importante anche da un punto di vista culturale, come quest'anno con la mostra degli acquarelli siciliani e con i concerti e con tanti ospiti molto interessanti, e con eventi collaterali come quelli che ha illustrato l'assessore Canovi, perché ci sembra una modalità vincente e significativa, che quindi continueremo. Da ultimo, seguito appunto il rientro della nostra città nell'Associazione delle Città Alpine, anche qui ci è sembrata molto significativa questa e attinente a quello che è la nostra visione della nostra città, e quindi abbiamo deciso di rientrare. Abbiamo partecipato alla riunione che c'è stata a Passy, naturalmente a distanza, perché Passy è una cittadina veramente molto difficile da raggiungere, quindi che comportava un viaggio abbastanza lungo, però insomma abbiamo partecipato e presentato la nostra città a tutte le varie città che compongono questa Associazione delle Città Alpine. Ecco, io insomma sono a disposizione per chiarimenti, perché insomma certo i numeri sono sicuramente più complessi e molto più declinati, se ci sono necessità di chiarimenti sono a disposizione, e appunto ribadisco il ringraziamento agli uffici, sempre disponibili e attenti, e ovviamente a tutti noi, nel senso che la collaborazione fra tutti noi assessori e il sindaco e il consiglio comunale, per quanto riguarda anche il desiderata dei cittadini, è una collaborazione molto forte, molto attenta, e quindi questo ci permette di portare avanti tutto quello che portiamo avanti per la nostra città. E poi approfitto per augurare a tutti buone feste.
Grazie assessore, lascio la parola all'assessore Mazza. Prego.
Grazie. Allora, il bilancio dell'assessorato ambiente e mobilità urbanistica è un bilancio sostanzioso, sono più di 7 milioni di euro, ma praticamente tutti vincolati secondo la spesa storica. Abbiamo più di 4 milioni, quasi 4 milioni 200 mila euro per il servizio di igiene urbana, circa 1 milione di euro per i consumi energetici elettrici, vado a memoria, ma per dare l'idea, 300.000 per la manutenzione del verde, altrettanti per il trasporto pubblico, per cui diciamo soldi spendibili, nel senso che si possa valutare, non sono molti. Per la progettazione abbiamo circa 20.000 euro. Queste sono cose che non sono una novità, le ho dette sempre tutti gli anni. Questo però non ha limitato la possibilità di partecipare, per esempio, ai bandi, che sono la fonte principale di finanziamento, per cui tante cose che sono state fatte appunto senza gravare sulle casse del comune. Penso alla Via dei Palazzi, per cui abbiamo preso 900.000 euro di finanziamento, oppure l'Interreg della ciclostazione del sentiero Rusca, o la navetta elettrica che abbiamo preso sempre con un finanziamento regionale, ma non faccio l'elenco delle cose fatte. Diciamo che, essendo poi un assessorato improntato soprattutto alla pianificazione e programmazione, quindi si lavora in quel senso, cercare di raccogliere delle idee, prendere spunti dalle pratiche migliori e poi, partecipando ai bandi, cercare di attrarre delle risorse. Quindi, come dicevo, il bilancio è in linea, vediamo ecco una variazione sostanziosa sulla fornitura di energia elettrica. L'ha ricordato prima il collega Massera, lunedì finalmente siamo riusciti ad andare a gara col project e già nelle previsioni di bilancio per l'anno a venire c'è un dimezzamento netto delle spese di energia elettrica, speriamo. Queste sono le previsioni, comunque ecco, poi, per il resto ecco, è tutto in continuità. Ci sono delle voci, ecco, ma non so, 45.000 euro più 20.000, 65.000 euro di un bando Interreg che non abbiamo seguito noi direttamente, l'abbiamo seguito diciamo all'interno dell'Agenzia di Trasporto Pubblico Locale, Interreg del quale non siamo partner, per il quale però siamo destinatari di fondi da investire sempre sul miglioramento dell'informazione, della comunicazione nella zona della stazione. Grazie.
Grazie assessore, passo la parola all'assessore Rossatti, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Innanzitutto permettetemi di farvi gli auguri a tutti di buone feste, a voi e alle vostre famiglie, prima che poi non ci sia la possibilità dopo. Il mio bilancio rispetto a quello dei miei colleghi è più piccolino e più sintetico, ma concretamente rappresenta quelle che sono gli indirizzi che come amministrazione vogliamo dare alle politiche giovanili e alla protezione civile. Per quanto riguarda le frazioni, la collaborazione è costante e continua con i miei colleghi, penso a collega Massera, la collega dell'Erba, ma anche agli eventi. In sintesi, per quanto riguarda le politiche giovanili, nel mese di maggio, come saprete, è stato inaugurato l'Informa Giovani di Montagna presso gli spazi del co-working della Piastra. Questo è avvenuto grazie alla partecipazione al bando La Lombardia dei Giovani 2021, finanziato da Regione Lombardia. Un servizio, quello dell'Informa Giovani, che ritorna nella nostra città rinnovato e adeguato alle esigenze dei giovani del giorno d'oggi. All'interno dell'Informa Giovani sono stati organizzati dalla sua inaugurazione eventi e iniziative affinché i giovani si ricomincino a ritrovarsi e a stimolare le loro competenze. Insieme ad ANCI Lombardia e a Regione Lombardia, notizia di qualche giorno fa, si sta lavorando a un sistema coordinato regionale lombardo dei servizi dell'Informa Giovani, sia per l'orientamento scolastico che quello professionale. Grazie inoltre alla partecipazione al bando Giovani Smart, che come amministrazione ci siamo aggiudicati, avremo la possibilità nel 2023 di potenziare tutte quelle che iniziative che grazie alla partecipazione a questi bandi con gli enti del terzo settore verranno avanti proprio per i nostri giovani. Durante l'estate, e verrà riproposto anche, spero, nel 2023, come Comune abbiamo aderito al progetto Ragazzi on the Road, che qualche settimana fa ha compiuto 15 anni e che coinvolge oltre 80 giovani nella nostra regione. È notizia di qualche giorno fa, anche qui, un altro ottenimento di un altro finanziamento che ci permette di finanziare tutte queste iniziative per i nostri giovani. Grazie alla provincia e alcuni comuni del nostro territorio ci siamo aggiudicati un bando dell'Unione Province Italiane. Sempre sulle politiche giovanili, ci tengo ad informarvi che il luogo che una volta era destinato ai giovani, il Policampus, dal 1° di gennaio le aule sono tornate ad uso dell'amministrazione comunale, che in precedenza erano state date in comodato d'uso gratuito alla TS come magazzino, e mentre l'auditorium è stato richiesto la proroga della concessione alla SST come centro vaccinale. Sul Policampus, come già detto dal collega Massera, è stato fatto un primo grosso intervento di rifacimento del tetto nella parte sinistra, mentre nella prossima primavera si interverrà sulla parte destra, che purtroppo creava grossi problemi di infiltrazioni, quindi le aule non erano più utilizzabili. Un altro progetto importante che esiste sul nostro territorio comunale è l'attività dell'extra giovani, dell'extra scuola per i giovani, presente da oltre 10 anni, una realtà che si sta incrementando, purtroppo ai noi a seguito della pandemia, ma grazie anche alla grande disponibilità delle associazioni sul territorio. L'anno scorso, grazie al bando che come comune abbiamo promosso, sono diventate 3 le associazioni sul territorio comunale che effettuano questo servizio. Non mi piace definirlo servizio, ma è un contributo ai nostri cittadini, ai nostri giovani e alle nostre famiglie. Gli stanziamenti qui, come potete vedere nel bilancio, sono in aumento perché si ritiene importante sovvenzionare e supportare queste attività. Come voi conoscerete, perché ho avuto modo di rappresentarvelo in commissione, i numeri sono in crescita, le attività sono 3, dislocate in 3 aree diverse della nostra città: una nella zona sud-ovest presso l'Oratorio Sacro Cuore, uno presso gli ex locali dell'asilo dell'Angelo Custode e gli altri presso le attività oratoriali dei Salesiani. Anche qui, come vi dicevo, una previsione di bilancio che rappresenta concretamente la volontà di continuare a finanziare questo progetto. Per quanto riguarda la protezione civile, come saprete, abbiamo in essere una convenzione che scadrà il 31/12/2024 con il gruppo di protezione civile antincendio boschivo della nostra città, una convenzione di 15.000 euro annui che prevede una proficua e preziosa collaborazione sia per le attività, penso agli eventi nel quale la nostra protezione civile è sempre disponibile, ma soprattutto nei momenti di allerta e preallerta meteo. Una collaborazione preziosa anche, e ci tengo a dirlo, di manutenzione sul territorio, in particolare nell'edizione autunnale di Fiumi Sicuri 2022, per la prima volta 3 fiumi della nostra città sono stati coinvolti nella manutenzione, cosa che a detta degli uffici non era mai avvenuta. Quindi il ringraziamento va sicuramente a tutti i volontari, sia della protezione civile che delle associazioni di extra scuola, alla polizia locale che supporta l'amministrazione e il mio assessorato nei casi di emanazione di emergenze, e non da ultimo la preziosa collaborazione del corpo di polizia locale e della protezione civile per la stesura dell'aggiornamento del piano comunale dell'emergenza che è stato attuato e approvato nel Consiglio Comunale di marzo. Questo è quanto, sono a disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie.
Grazie Assessore. Lascio la parola a questo punto all'Assessore Munarini.
Sì, non vi chiederò con un'illustrazione dei singoli documenti perché mi sono stati dati, credo che alla fine i numeri siano importanti, ma credo che siano più importanti i contenuti. Il bilancio che andiamo che vi sto presentando è un bilancio che ha comunque delle radici solide, e queste radici nascono comunque da un lavoro fatto in questi 4 anni. Vi anticipo quello che i numeri che poi vedrete pubblicati anche sul notiziario del comune. In questi 4 anni ho fatto proprio una scelta di analizzare i numeri di questa amministrazione, senza poi entrare nel merito di chi ci aveva preceduto, perché credo che sia importante valutare poi il lavoro fatto da noi. Dice che il patrimonio comunale dal 2018 al 2021 è passato da 121 milioni a 138 milioni. Dice che l'indebitamento per interessi passivi è passato da 188 mila erotti euro a 166 mila euro erotti anche in questo caso. Dice che il debito residuo è passato da 6 milioni e 700 mila euro circa a 5 milioni e 360 mila euro. Questo lavoro è sicuramente frutto di una collaborazione e di un lavoro fatto da tutti. Il risultato di amministrazione, sto parlando della cassa, e questo vuol dire comunque un elemento di positivo di giudizio, è rappresentato dalla situazione di cassa e del risultato di amministrazione, che dimostrano comunque l'attendibilità delle previsioni, con particolare riferimento alle entrate correnti. I risultati di amministrazione dal 2018 al 2021 è cresciuto da 4,6 milioni a 8 milioni circa di euro ed è quasi quadruplicata la parte destinata agli investimenti, passando da quasi 122 mila euro a oltre 461 mila. Questo cosa vuol dire? Cosa vuol dire per i nostri cittadini? Che in definitiva questa amministrazione può ragionevolmente sostenere di aver ben gestito il patrimonio comunale, non solo rispettando le norme, ma anche migliorando la situazione economico-finanziaria con una politica attiva di investimenti pubblici, cosa ancora più importante, senza aumentare le aliquote dei tributi, IMU e addizionali. Questo cosa vuole dire in particolare? Che nonostante oggettivamente delle difficoltà e anche dei contributi straordinari, ma sicuramente siamo andati a affrontare in questo anno in particolare l'aumento dei costi energetici, e nonostante questo lasciamo al 2023 un bilancio che ha già le coperture per questi aumenti. Per fortuna è di oggi che il prezzo del gas dovrebbe essere crollato, però è tornato al periodo precedente alla guerra, ma questa amministrazione e chi poi succederà nel corso del 2023 ha già garantito la copertura per i maggiori oneri di energia elettrica e gas e utenze, e questo è sicuramente un pregio, perché è di oggi la notizia in finanziaria. La finanziaria si è fermata perché le risorse richieste dai comuni per affrontare questi aumenti non erano sufficienti, e quindi si sta lavorando in tal senso. Beh, il comune di Sondrio, credo con orgoglio, può dire che se arriveranno saremo ben contenti di prenderle, anzi ben vengano, perché potremo utilizzarle soprattutto in parte corrente per fare le famose manutenzioni in parte corrente. Però credo che è evidente questo risultato positivo, e questi risultati secondo me nascono comunque da un lavoro che ha visto tanti soggetti che hanno lavorato in tal senso per permetterci di presentare questo bilancio del 2023 con comunque una relativa tranquillità, perché ci sono tante altre incognite, come i tassi di interesse, che sicuramente oggi stanno crescendo. L'andamento dice che ci auguriamo tutti che a marzo tornino a fermarsi o a decrescere, perché sennò entreremo in un periodo sicuramente difficile. E questo, come dicevo prima, nasce da un lavoro che ha dei soggetti che hanno lavorato. Parto dagli uffici, che comunque hanno imparato a lavorare in una maniera diversa, si sono adeguati o comunque hanno collaborato per poter interpretare un modo diverso di lavorare, e questi risultati sono grazie anche a loro. Poi ovviamente altri soggetti che hanno partecipato a questo lavoro, sicuramente è un consiglio comunale serio, consiglio comunale dove l'opposizione ha fatto il suo ruolo di comunque garante o comunque di opposizione, che giustamente deve esserci, una maggioranza sicuramente coesa e che guardava, come la minoranza, esclusivamente al bene della città, compreso il lavoro di tutta la giunta. Poi le scelte possono essere giuste o sbagliate, questo ognuno di noi ha una visione della città, però sicuramente ognuno di noi ha agito in questo modo, e sicuramente ci sono altri soggetti che mi sento di ringraziare, perché comunque questo è l'ultimo bilancio di previsione che vado a presentare, e sicuramente la collaborazione con il presidente della provincia, Elio Moretti, ha dato delle opportunità a questo comune. La collaborazione con l'assessore Sertori sicuramente è stato un plus per questa amministrazione. Questo sono i fatti che parlano, non le perché gli interventi sull'energia elettrica, gli interventi di finanziamento a QST, tutta una serie di interventi che sono stati a favore di tutti i comuni della nostra valle, ma sicuramente hanno dei soggetti che hanno potuto renderli fattibili. Quindi con un certo orgoglio dico che tutti noi abbiamo lavorato per consegnare comunque a chi ci succederà un bilancio che rende questa amministrazione orgogliosa del lavoro fatto. E quindi Io non vado oltre, ho cercato di presentare questi numeri, vi do i numeri, diciamo, del bilancio di previsione, tutti i documenti, il DUP, che poi è stato, come avete visto, integrato perché una richiesta dei revisori, che è stata messa due delibere che abbiamo già approvato in coda, perché non volevano dare, volevano dare un parere unico su tutti i documenti. Diciamo che noi abbiamo le entrate per titoli, abbiamo il titolo primo che ha previsioni definitive, scusate, le previsioni per l'anno 2023 di competenza parlano di 16.380.000 euro, trasferimenti correnti di 6.315.000 euro, le entrate extratributarie 3.657.000 euro, le entrate in conto capitale 26.257 milioni di euro, scusate. L'accensione ai prestiti, non abbiamo acceso prestiti, e questo sicuramente è un plus. E va bene, entrate per conto terzi e partite di giro, che comunque non influenzano i risultati del bilancio, 4.671.000 euro. Per quanto riguarda la parte spesa, abbiamo spese correnti per 26.553.000 euro, spese in conto capitale 26.061.000 euro, spese per incremento attività finanziarie ovviamente zero, rimborso prestiti 424.000 euro, che come vedete nel nostro previsionale, non accendendo ulteriori finanziamenti, arriviamo a 402.000 e 308.000 nel corso del 2025, e le uscite per conto di terzi, partite giro, trovate la stessa partita in parte corrente, 4.671.000 euro. Ultima cosa che voglio dire è che comunque questo lavoro sicuramente è stato un lavoro fondato. Per avere questi soldi si è puntato molto, come sempre ha voluto il sindaco, sulla progettualità. Non finirò mai di dirlo, perché secondo me chiunque verrà dopo di noi dovrà spendere soldi, perché se uno ha i progetti pronti, è vero che c'è stato il PNNR, è vero che ci sono stati tanti bandi dalla regione, ma se noi non avessimo avuto questi progetti pronti, probabilmente, perché dopo è chiaro che non saremmo riusciti a ottenerli, e sicuramente abbiamo messo sotto torchio anche i nostri uffici, che hanno dovuto partecipare a tutti questi bandi, e vi assicuro che non è finita, nel senso che prima partecipi, poi te la giudichi, e la parte difficile viene dopo, quando devi rendicontarli, e quindi sicuramente il lavoro è stato di tutti. Quindi concludo veramente dicendo che per me questo è un bilancio veramente che parla di una buona amministrazione, che non ha aumentato le imposte e ha migliorato, grazie al contributo di tutti, la qualità del nostro patrimonio, sia patrimoniale che finanziario.
Grazie assessore. Quindi, se ci sono richieste di intervento oppure io porto la votazione. Consigliere Di Zinno, prego.
Beh, non volevo aprire le danze, però me lo fanno fare, ma sarò breve anche io. Ma in realtà sono un po' dispiaciuta, non me ne voglia l'assessore competente, ma purtroppo speravo che l'assessore nell'esposizione del bilancio preventivo si soffermasse sulla questione che è uscita in modo emergenziale un mese e mezzo fa, ossia sui senza tetto, che non possiamo definire una situazione ordinaria rispetto agli anni precedenti, e quindi che ci sia solo qualche numero in più. Si è venuta a creare una brutta situazione negli ultimi mesi in città, a Sondrio, situazione che non è mai successa negli anni passati, o quantomeno non con i numeri rilevanti di un mese e mezzo fa. La situazione, oltretutto, era già stata fatta presente quest'estate per le vie brevi, ma poco è stato fatto. Cioè, mi rendo conto, appunto, non me ne voglia l'assessore, che non sia una situazione di facile risoluzione e di veloce anche risoluzione, ma forse qualcosa in più si poteva e si doveva fare anche nel bilancio preventivo, anche stanziando risorse, sì, risorse che ci sono, perché l'ha detto l'assessore che le entrate, ci sono parecchie entrate extra dovute anche alla pandemia, quindi queste entrate si possono mettere su un altro capitolo. Questo sì, è una scelta, sì. Non li ho, li chiedo al mio collega. Non entro nel merito dei singoli senza tetto, se sono richiedenti asilo, se sono soggetti caduti in povertà, se sono italiani, se sono stranieri o altro, se sono soggetti che si fermano a Sondrio semplicemente perché Sondrio è una città più piccola e quindi abbreviano i tempi in questura per i permessi di sul rilascio dei documenti o dei permessi di soggiorno. Onestamente non mi interessa e non dovrebbe interessare a nessuno, perché quello che è successo un mese e mezzo fa, e io sono andata a fare un giro con i City Angels, cioè io mi sono vergognata che così tanta gente dormisse al freddo, e secondo me c'è una soluzione, non può essere quella di aprire il container come è stato detto, la capisco assessore, cioè non me ne voglia, però non può essere solo quella. Il container c'era già l'anno scorso, è stato aperto in ritardo, è piccolo, non c'è spazio, contiene 5-6 posti, cioè, lo sa anche lei. Oltretutto torniamo sempre allo stesso discorso, che ormai mi sento un disco rotto anche io come consigliere, che è quello della casa d'accoglienza. Io capisco che ci sia un progetto, che però dobbiamo anche guardarci in faccia, un progetto assessore che se vede la luce la vedrà a partire dal 2024, 25, sì, ci sono ancora 3 anni. E secondo me qualcosa in più doveva essere detto e andava fatto. Questa è l'unica critica che mi permetto di fare all'assessore, e chiedo anche onestamente una risposta, cioè che cosa pensa lei di questa situazione, cioè qual è l'intervento che deve fare il comune, anche quali sono le risorse che ha stanziato oltre ai bandi che possono essere vinti dagli uffici e quindi oltre al progetto che ci sarà nel 2024. Cioè, a me questa sera mi sarebbe piaciuto sentire anche questa risposta da parte sua. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Palotti.
Grazie. Sì, io non faccio un intervento lungo. Non sono neanche in grado di fare una valutazione sul bilancio generale. Il mio intervento è un po' a sostegno di quello che ha appena detto la consigliera Di Zinno. Io non faccio parte della Commissione 2, però mi sono riascoltato la commissione che è stata fatta. E secondo me l'analisi, cioè se sul resto io non mi sento di fare osservazioni, perché come diceva, così come osservazione di Munarini, si sono fatte delle scelte, il Consiglio Comunale coeso, la maggioranza coesa si è portato avanti delle linee, di fatto i bilanci sembrano danno riscontri positivi, le opere si sono completate, se ne sono avviate di altre, ecco, però sull'aspetto del sociale io non sono molto convinto, perché a livello di bilancio si dice c'è la anche in commissione ho capito c'è la riproposta di quanto speso negli anni passati, ma la situazione non è quella degli anni passati. Io non mi accontenterei di dire facciamo come gli anni passati, perché se per il comune il bilancio è positivo e non ci sono problemi, per alcune, una fascia della popolazione sondriese non sarà così, non lo è già, non sarà così. Quindi a me non sembra che ci sia stata una valutazione di voler mettere più impegno e più risorse. Uno degli effetti è stato detto che il disagio psicologico soprattutto della popolazione giovanile che comporterà aumenti di intervento eccetera, però subito si è detto tanto probabilmente saranno un po' coperti da questa ultima notizia che lo Stato darà una percentuale maggiore di riconoscimento, però io sicuramente credo che ci saranno problemi più grossi andando avanti. I problemi che se per noi sarà ci viene consegnato un programma, un bilancio che ha già garantito la copertura dei costi dell'energia, per alcune famiglie non sarà così, cioè è abbastanza scontato che non sarà così. Ci saranno problemi, di fatto però di previsione di intervento particolari non mi sembra che ce ne sono stati. Invece la questione emergenziale dell'ospitalità non è una questione emergenziale di oggi, perché era un problema che è da anni che c'è. Però la soluzione ha continuato a tardare a venire. Adesso io spero che mai nessuno vada a morirci per questo freddo, però noi non sappiamo quanto sarà freddo e quante persone arriveranno, ma in prospettiva ce ne potranno essere, e basta che ti arrivano 20 o 30 persone, cosa fai? Io penso che bisogna fare in modo che nessuno vada a dormire al freddo. Io se uno si presenta al centro di accoglienza non deve essere accettato dalla comunità, noi come comune, come amministrazione, penso che non si possa accettare che al centro di prima accoglienza o al container si presenti una persona, non ha da dormire e non gli si vada a pagare un albergo, almeno l'albergo, perché altrimenti una persona dorme all'esterno. Alcuni anni fa il problema era minore, ma non perché non c'erano i rifiuti del centro di accoglienza, arrivavano lì, però erano persone che avevano una rete di amicizie locali e non c'era posto al centro di prima accoglienza, bussavano all'altro amico tossicodipendente, all'altro amico fuori di testa, mi puoi ospitare questa notte, se la cavavano e non dormivano all'esterno fin quando trovavano qualche cosa di alternativo. Invece e questo già non era buono e abbiamo continuato a farlo presente. Bisognava dare risposta già a questo tipo di bisogni. Si è tentato di dare risposta, ma non è mai stato sufficiente a completare le richieste. Adesso invece queste persone che si stanno presentando non hanno questa rete di conoscenze e quindi si trovano a dover dormire. Quando arriva la notte uno dorme, cosa deve fare? E deve dormire, se non trova risposta da parte di nessuno, all'esterno. Allora io penso che non si debba accettare di dire frasi come ho sentito dire in commissione dal consigliere Del Marco, e che però non sono nuove queste valutazioni. Se si aumenta l'offerta, conseguentemente crescerà anche la richiesta e noi ci troveremo un po' con un numero sempre crescente di persone che chiederanno, perché tanto il posto glielo garantiamo. Noi dobbiamo garantirglielo, la mia visione è questa, voi fate quello che volete, ma non siete solo qualcuno di voi che l'ha detto. Fortunatamente in commissione ho sentito rispondere dall'assessore Grillo che se è vero che questo può generare un aumento di richiesta, però comunque il comune deve farsi carico delle esigenze che ci sono. Ecco, io mi fermerei a questo: bisogna farsi carico di tutte le esigenze che ci sono. Che si facciano 10 container, che si apra un centro, un dormitorio provvisorio, che si paghino gli alberghi, qualcosa si deve fare. Fra l'altro anche il parroco ho sentito che si sta attivando per cercare di dare qualche spazio in emergenza a qualche persona che magari non riesce a trovare alloggio nelle situazioni che al momento ci sono, che non sono a sufficienza. Si sta organizzando, sta cercando di vedere se trova volontari di adibire degli spazi, però probabilmente non sarà sufficiente neanche questo. La vedo in questo modo. Siamo sotto Natale, ma per me il Natale, al di là del bilancio comunale, è dire che cosa si è fatto per poter andare incontro a queste situazioni. Non possiamo pensare che i singoli cittadini o le cose le risolvano i gruppi di volontariato, perlomeno gli si deve aiutare, essere i primi come amministrazione a far sì che magari qualche gruppo o qualche singolo dia ospitalità. Abbiamo l'appartamento in via Lusardi del Minocchi, è lì vuoto, però ci vorrebbe poco in 10 giorni a rimetterlo a posto. Io penso che non ci voglia molto a riallacciare le utenze e far dormire delle persone, oppure a pagare un albergo se si ritiene che non valga la pena fare una situazione del genere, perché poi ci vuole da fare le pulizie, poi bisogna garantire una sorveglianza, poi si creano problemi con i condomini. Però qualsiasi soluzione si prenda, però non andiamo avanti così. Ecco, io credo che la bontà di un'amministrazione, io penso che questa amministrazione, è vero che non siamo a fare la valutazione complessiva, però tante volte si è detto qui, si è raccontato molto di quello che è stato fatto, sicuramente non sono stati fatti degli errori enormi o una cattiva amministrazione. Non mi sento di fare delle grosse critiche, però questa cosa qua, così come altre che a volte ho presentato, sono cose abbastanza importanti, cioè abbastanza, per me sono le più importanti, così come quando ero nell'amministrazione precedente io mi lamentavo del fatto che si dava troppo peso all'aspetto edificatorio, all'aspetto delle costruire le opere pubbliche, fare questo, fare quello, questo è quello che si lascia alla città, questo è quello che viene riconosciuto, secondo me quello è importante. Sono importanti le opere, sono importanti le strutture sportive, sono importanti gli eventi, tutte sono cose importanti, ma che non sia, per me più importante ancora di quello è il far sì che persone che arrivano a Sondrio o che sono di Sondrio non si trovino in situazioni di abbandono.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Rebai. Prego.
Grazie presidente, spero che mi sentiate bene. Il mio voleva essere un breve intervento, non tanto sullo specifico di questo bilancio, ma su un bilancio di questi anni. Voglio ringraziare prima di tutto il nostro sindaco, gli assessori, gli uffici per l'impegno che hanno messo per amministrare questa città anche in un periodo non semplice. Ricordo che abbiamo passato una pandemia che ha stravolto progetti, programmi, però nonostante tutto siamo riusciti secondo me, a portare la città fuori dalle cattive acque. Io volevo fare anche questo intervento per riallacciarmi a quanto detto anche dall'assessore Monarini nel suo intervento soprattutto per quanto riguarda la progettualità. Io voglio anche togliere anche qualche sassolino dalla scarpa, perché mi ricordo che durante una delle prime sedute di consiglio comunale in cui si era discusso il bilancio erano stati contestati gli appostamenti su quelli che erano gli studi di fattibilità, dicendo che volevamo, forse sognavamo troppo, però forse questi sogni qualcosina a casa hanno portato, quindi sono fiero di aver fatto parte di questa squadra, di questa maggioranza, e voglio augurare a tutti voi un buon Natale. Grazie.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Del Marco, prego.
Grazie presidente, mi sentite? Prima cosa, allora mi scuso innanzitutto per non essere presente, ma purtroppo caso influenza mi tocca questa modalità, quindi ho sentito i vari interventi e qualcuno non completamente perché l'audio non è propriamente al massimo. Intervengo solamente perché sono stato citato indirettamente per quanto riguarda la commissione, dove si è parlato del problema delle persone che dormono per strada e a cui io ho dato una mia visione. Innanzitutto vorrei chiarire questo, che ho sollevato il problema delle persone che dormono per strada come altri consiglieri, e l'ho sollevata sia all'interno, diciamo, dei componenti della giunta comunale e sia con le forze dell'ordine a più riprese. Il problema era durato per diversi mesi. Io onestamente però non sono d'accordo, come ho detto in commissione, benché non siano d'accordo con i consiglieri diciamo di sinistra, diciamo così, perché non vedo Sondrio come una città che sia in grado poi di gestire dei flussi migratori di un numero elevato. Quindi ritengo, come ho già suggerito anche ai componenti della giunta, di andare anche a risolvere il problema con le istituzioni a livello più alto. La mia paura ovviamente è continuare a vedere gente per strada che dorme, quindi questo si può risolvere e siamo tutti contenti, perché è una cosa che è inqualificabile per una città turistica come vuole diventare Sondrio, perché negli ultimi mesi è da vedere che il problema c'è stato. So che comunque da parte dell'amministrazione c'è un impegno per risolvere questa situazione, ma attenzione che io non voglio che Sondrio diventi un dormitorio o una calamita, perché c'è una possibilità di avere dei permessi o altro in maniera più semplice. Questo è il mio allarme, e che Sondrio secondo me non è in grado di poter gestire questi flussi. Se poi vogliamo far finta di niente, voi pensatela un po' come volete, io la vedo in questo modo. Per me Sondrio deve avere un altro indirizzo, quindi tutti i passaggi che verranno fatti dovranno essere oculati. Certo è che questo problema, torno a ripeterlo, l'ho affrontato senza, diciamo, troppa pubblicità, ma perché sono stato contattato da diversi esercizi commerciali che si trovavano con delle persone ad esempio all'interno, o persone che avevano paura di entrare nei parchi. Quindi io il problema lo vedo purtroppo non solamente per chi è lì a dormire, che sicuramente è una situazione di difficoltà, ma anche per le persone che poi, i nostri cittadini, che vedono un problema e che purtroppo hanno una limitazione nella loro libertà. Questo era solamente per mettere un piccolo punto sul chiarimento su quanto detto in commissione. Grazie mille, buona serata.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste vado alla replica dell'unico assessore chiamato in causa. Angelini, prego.
Grazie presidente, questo è l'ultimo bilancio di questa amministrazione, vale la pena di dire un paio di cose, riprendendo un po' in ordine sparso quanto emerso dalle illustrazioni degli assessori. Si è partiti con il riferimento alle opere pubbliche. Ringrazio l'assessore Massera per l'illustrazione sempre puntuale e precisa. È sicuramente un piano importante, 60 milioni di euro, è un qualcosa che va oltre l'ordinario, un piano importante, ma ovviamente vale la pena di fare una riflessione su che cosa poi queste opere pubbliche andranno a produrre. Ovviamente ce ne sono alcune che sono condivisibili, altre che magari possono destare delle perplessità. Poi però ovviamente non è il fare tante opere pubbliche un bene di per sé, ma bisognerà vedere poi in quale visione, in quale progettualità queste opere pubbliche genereranno dei benefici per la cittadinanza. E su alcune di esse secondo me vale la pena di fare qualche riflessione, penso in particolare all'area ex Enel e al Monte Salute, che hanno degli elementi a mio avviso di positività, ma che secondo me meritano una riflessione un po' più ampia sul tema della casa, nel senso che noi sappiamo Sondrio, per quanto riguarda la casa è piena di appartamenti sfitti o comunque invenduti, e ci sono diverse soluzioni abitative in questa situazione, e per cui forse una riflessione ulteriore sull'andare a fare ulteriori alloggi anche per lavoratori temporanei, alloggi in housing sociale di quella dimensione, anche alla luce del fatto, ed è uscito durante l'ultimo consiglio comunale o quello di due volte fa, non ricordo, l'interrogazione del consigliere Zambon, è uscita la notizia che si costruiranno altri palazzini nell'area Carini, con una palazzina in più rispetto a quelle preventivate. Ecco, a mio avviso vale la pena fare un'analisi forse ulteriore da quelle che è emerso fino ad ora sulla situazione abitativa in città, nel senso che tutte queste nuove costruzioni, tutte queste nuove soluzioni abitative sono compatibili con quello che è una situazione abitativa in città, che vede varie situazioni anche di condomini magari in stato peggiore, che comunque hanno delle difficoltà anche di spese e delle difficoltà a riempire appunto gli immobili. Ecco, io credo che su questo vada fatta una riflessione, e anche il futuro di questi interventi dovrà essere visto poi in futuro in base ai benefici che produrrà, e non in base al fatto che si faccia ovviamente l'opera pubblica e basta. Si è parlato di casa, si è parlato anche di chi una casa non ce l'ha e un tetto non ce l'ha, e questa è una situazione importante, come hanno ricordato benissimo i miei colleghi. Condivido quanto detto dal consigliere Palotti e dalla consigliera Di Zinno. Questo è un fatto importante, forse avrebbe meritato anche nell'istruzione degli assessori una menzione particolare, perché è un qualcosa che personalmente ha colpito alcuni di noi e che stride un po' anche con quando vediamo luci natalizie, feste, situazioni di questo tipo. Vedere delle persone senza tetto non è mai una cosa che fa piacere, e ci tengo a dirlo, non è un discorso di, come ha detto il consigliere Del Marco, non è un discorso di una città turistica che non si può permettere di avere la gente per strada, è questione di una città che non si può permettere di avere, di una qualsiasi città che non si può permettere di avere delle persone per strada, perché non è un tema di decoro, è un tema di dignità umana. Ecco, quindi magari nella scala delle priorità io credo che la dignità umana debba venire prima di molte altre cose, più di forma che di sostanza. Ecco, questo senza fare nessuna critica, lo dico proprio come considerazione politica valoriale che credo sia importante sottolineare. Detto questo, poi sono usciti tutta una serie di argomenti, il tema della cultura con anche delle iniziative interessanti che ha menzionato l'assessore. Un altro tema importante che non è uscito durante questa trattazione è il tema dei rifiuti in città. È di recente l'annuncio che in primavera ci sarà la raccolta rifiuti della frazione organica a Sondrio, quindi magari ne approfitto per chiedere all'assessore dei chiarimenti, perché non si è capito forse benissimo come questa cosa si sarà organizzata, e devo dire magari anche su questo qualche chiarimento in più vale la pena di farlo, viste le esternazioni dei dirigenti di SECAM su questo, sulla raccolta rifiuti, su SECAM in generale, su quella che è la visione del comune per il proseguio. Poi si è parlato di turismo, si è parlato molto di turismo, di città turistica, della Sondrio Arena, per cui, come ha parlato anche il consigliere Palotti che mi ha preceduto, vale la pena probabilmente fare degli approfondimenti. Ecco, devo dire che quello sulla Sondrio Arena, quello che ci ha destato un po' di stupore è vedere che un'opera che veniva descritta come quasi una certezza sostenuta con molta volontà dall'amministrazione, ecco, vedo ora avere qualche titubanza, ecco, questo per... però magari mi sono sbagliato. E, ecco, per quanto riguarda il turismo, l'assessore di Asio faceva riferimento agli investimenti in digitale, in particolare all'analisi dei dati che è prevista. Ecco, su questo, da quello che ho capito, si parla di andare a fare delle analisi sui dati dei turisti che hanno alloggiato in città, tendenzialmente. No, diciamo, questo è quello che ha spiegato, ecco, quello che è emerso era riferito all'analisi delle presenze in città, appunto delle di quello che hanno gradito i turisti che sono stati a Sondrio, però probabilmente avrò capito male io. In tal caso magari farebbe piacere capire qualcosa in più, approfondire. Ecco, io credo che più che l'analisi dei turisti che hanno soggiornato qua, varrebbe la pena capire quali sono gli interessi del mercato potenziale, appunto. E su questo, ecco, anche un investimento sul portale turistico, sul sito, credo che sarebbe necessario, perché i trend di oggi vedono il mercato digitale come indispensabile per un approccio turistico. Per questo un po' di tempo fa parlavo anche di Garzone e sottolineai la necessità di integrare una piattaforma di quel tipo con le piattaforme turistiche, perché quello che dobbiamo guardare noi è non quello che il turista che già viene o comunque il mercato domestico, ma il mercato potenziale, per cui anche una piattaforma come Garzone in questo momento ha un'utilità che è solo per il mercato domestico, perché soltanto chi vive a Sondrio e si compra la cosa online, per cui diciamo non è una cosa che può avere una svolta per il commercio cittadino, mentre invece se si integrasse con un mercato potenziale più ampio nei canali turistici avrebbe appunto una potenzialità maggiore. Ecco, su questo magari farebbe piacere anche confrontarsi, ovviamente. Ecco. Detto questo, ovviamente per il turismo auspico e auspichiamo che l'indirizzo non sia importante pensare alle Olimpiadi, ma che non siano solo le Olimpiadi, ma che ci sia una visione di città che vada oltre le Olimpiadi, che veda le Olimpiadi come un acceleratore e non solo come il fine ultimo, e spero che sia così. E da ultimo, io credo che questa città, dato che si parla di bilancio, di prospettive, debba avere l'ambizione non solo in questa fase storica, non solo di essere una città in cui si vive bene, al di là delle scelte delle amministrazioni, che credo che nessuna amministrazione negli ultimi anni abbia fatto disastri o cose particolarmente negative, per essere onesti intellettualmente, ma al di là di questa è una città in cui si vive bene, è una città che con le possibilità del mondo di oggi, del lavoro da remoto, deve avere l'ambizione di essere attrattiva non soltanto per i turisti, e questo mi dispiace non averlo sentito dire dagli assessori, ma anche l'attrattività per chi decide nel mondo di oggi di venire a vivere in un posto ad alta qualità della vita, che può permettere di lavorare da remoto, che può permettere di essere vicino a Milano. E quindi questo credo che sia una potenzialità molto importante per una città come Sondrio, e credo che questo debba essere nella consapevolezza di un'amministrazione comunale, perché la consapevolezza nel settore privato di questa cosa c'è ed è fortissima. È dell'altro giorno l'annuncio dell'apertura di uno spazio di coworking al Mottolino, tra l'altro sta avendo successo lo spazio di coworking alla Piastra. Su queste cose bisogna puntare, questo deve essere strategico. La consapevolezza c'è nel settore privato, ci deve essere anche nel settore pubblico, ci devono essere delle amministrazioni locali che spingono verso questa direzione, perché questo è, a mio avviso, il futuro. Grazie.
Grazie consigliere, ho chiesto la parola al consigliere Bettinelli, prego.
Grazie presidente, grazie agli assessori che nelle commissioni questa sera ci hanno illustrato le parti di bilancio di loro competenza. Io non ho domande, sottoscrivo tutte le richieste di chiarimento fatte dai miei colleghi in precedenza, faccio un discorso molto, molto breve e molto, molto generale sul bilancio e su quello che il bilancio secondo me significa. Io ne ho visti 9 di bilanci di previsioni, ma a me sembrano tanti, qui c'è qualcuno che ne ha visti molti, molti di più di me. A me sembrano tanti e mi hanno permesso di farmi un'idea un po' più chiara nel corso del tempo di cosa significhi un bilancio e di cosa significhi amministrare. L'ho visto da entrambe i lati della barricata, maggioranza e minoranza, quindi nel mio piccolo un po' di esperienza me la sono fatta. E ho visto che in questi anni sono cambiate molte cose, perché si sono sciolti dei vincoli che in passato tenevano le mani legate anche ai comuni virtuosi come il nostro, e quando l'assessore Munarini parlava di orgoglio, io sono orgoglioso del comune di Sondrio oggi, come giustamente lui ha detto, perché è capace di affrontare il 2023 senza il timore che altri comuni hanno, come lo ha fatto in passato quando si trovava delle risorse vincolate e dei trasferimenti tagliati. E il Comune di Sondrio quasi non capiva il perché dovesse sacrificare i soldi dei cittadini, e c'erano comuni in tutta Italia che andavano a gambe all'aria. Quindi io credo che in continuità in tutti questi anni l'orgoglio a cui fa riferimento l'assessore Munarini sia veramente condivisibile da tutti, perché ha una situazione di bilancio che non ha mai destato preoccupazione. Ovviamente le cose sono cambiate, questo ha permesso di attivare degli spazi di manovra diversi, ed è stato un bene per la città, perché più risorse si possono usare meglio è. Si sono aperte delle possibilità, ovviamente i soldi non sono piovuti dal cielo, si è stati in grado di andare a prenderseli, e quindi capaci di intercettare i bandi, capaci di lavorare bene con una progettualità. E sono cose che non ho alcun problema a riconoscere anche a questa amministrazione, però ripeto, non posso dimenticare i tempi dei vincoli stringenti, dei tagli ai trasferimenti, di quando era difficilissimo, ma molto più di adesso, assumere all'interno degli uffici, quindi gli uffici andavano in sofferenza, quando c'erano assessori che erano costretti, perdonatemi il termine, a litigarsi fino a poche centinaia di euro quasi per il proprio bilancio, e la Corte dei Conti capace di fare gli appunti anche sulle targhe placcate oro del valore ridicolo che venivano riconosciute da alcuni cittadini. Quindi questo per dire che i tempi sono cambiati, e sono cambiati anche i bilanci anche in seguito a quello che accade intorno a noi, non solo come è stato gestito il Comune di Sondrio. Quindi io non faccio tanto un'osservazione sui numeri, che sono positivi, io li ho letti nei documenti, li ho visti anche nell'anteprima del notiziario. I capitoli parlano sempre fino a un certo punto, perché l'abbiamo visto, l'hanno detto anche gli assessori, poi la differenza la fanno l'utilizzo delle risorse, le attività, le opere che vengono messe in atto. Me lo confermate voi questa sera, è un bilancio che va in continuità con quello dei 4 anni precedenti, che hanno fatto emergere delle differenze di visione, di priorità che avevamo, che abbiamo in mente. Abbiamo discusso di tante cose, abbiamo discusso dell'asilo nido, delle istruzioni, di alcune opere pubbliche, della visione turistica, dell'arena e coi pruriti annessi, del piano del traffico, solo per citarne alcuni. Sono punti che hanno marcato la differenza tra chi era all'opposizione e chi era in maggioranza. E proprio in continuità voteremo contro questo bilancio, senza nulla togliere a quei provvedimenti futuri, ma anche a quelli passati, anche se mi pare scontato dirlo, che ci sono stati e che abbiamo condiviso, no? Mi pare del tutto naturale. Però torniamo sempre lì, prima si diceva disco rotto, io lo sono stato tantissimo, soprattutto in questi ultimi interventi, alla diversità di sensibilità, di vedute e di priorità che ci sono state e ci saranno anche in questi mesi fino alla conclusione del mandato. Le differenze sono emerse mese dopo mese, delibera dopo delibera, e quindi è ovvio che non ci sia la possibilità di un riallineamento proprio sulla fine del mandato. Quindi ringraziando tutti per il contributo che avete dato questa sera e augurando anche io buone feste a tutti, concludo qui il mio intervento. Grazie.
Grazie. A questo punto lascio la parola a Songini, prego.
Grazie Presidente. Ma volevo ringraziare l'assessore Munarini che appunto ha, come dire, riconosciuto il ruolo della minoranza in questi anni, anche se devo dire che a volte le critiche che nascono chiaramente dalla diversità di visione del mondo, si è avuta l'impressione che fossero percepite più come sul piano personale anziché su una diversità di visione appunto delle cose. Ma perché noi siamo qui finora per questo, no? Per portare anche un punto di vista diverso e cercare di fare delle critiche costruttive. È evidente che la diversità di visioni porta a scelte diverse, non condivise. Si è visto poco fa, no? Con il consigliere Del Marco che sul tema dei migranti aveva più una visione, come dire, di decoro come hanno detto anche altri miei colleghi, per noi è un fattore invece un fatto di dignità, quindi le diverse opinioni poi a parità di finanziamenti e di soldi, cioè sono impegni di tipo diverso. Però nel DUP che ci apprestiamo anche a votare quest'anno vedo che c'è una critica da parte vostra rispetto agli operatori per quanto riguarda gli operatori turistici nella mancanza di partecipazione e di coinvolgimento degli operatori, e questo mi spiace perché comunque, no, per voi il leitmotiv è stato molto la sonda turistica, e rilevo anche che purtroppo avete riportato ancora quella cosa che sarebbe bellissima ma che penso sia molto lontana dall'avverarsi, del raggiungere Milano in poco più di un'ora, e quindi volevo riportare un po' l'attenzione sul tema dei trasporti, perché anche questo ha a che fare con la dignità delle persone, con la dignità dei nostri concittadini che si recano magari a Milano o comunque in altri luoghi per lavoro e giornalmente subiscono ritardi, è chiaro che questi ritardi hanno un risvolto appunto sul loro lavoro, perché non sempre i datori di lavoro apprezzano che le persone non arrivano in orario. E quindi mi sarei aspettata delle prese di posizione un pochino più forti da parte della nostra amministrazione rispetto a questo tema, perché comunque l'utilizzo del treno anche per le persone che vengono a Sondrio a lavorare dovrebbe essere incentivato, mentre ultimamente le notizie sono molto, cioè sia nell'andare a Milano che nel venire a Sondrio ci sono grossi problemi, cioè il fatto che ci si dica che se nevica vengono soppresse delle corse per me è inaccettabile, scusate, perché a parte che bastano 5 centimetri di neve, però voglio dire, dovrebbero invece aumentare le corse per consentire alle persone di non utilizzare le auto e andare magari a impantanarsi sulla statale, ma muoversi in modo più agevole coi treni. Quindi se siamo Sondrio città alpina dovremmo esserlo anche in questi servizi, quindi un'attenzione in più rispetto a questo forse aiuterebbe a dare quell'offerta turistica che purtroppo ancora non c'è. Grazie.
Grazie. Aspetto girarmi perché come mi giro si alza una mano. No, si sono finiti gli interventi, lascio la parola all'assessore Grillo Della Berta.
Prego. Grazie Presidente. Ma allora partirei dall'affermazione, dall'intervento di Del Marco che in parte contesto, in parte condivido, nel senso che anch'io vedendo un clochard per strada sono preoccupato del suo benessere, della sua salute, e ve lo dico da leghista brutto e cattivo,
e non tanto dal fatto che vada a compromettere il decoro della città. Questo è un assunto che mi sento di affermare e confermare. Però non dobbiamo neanche diventare il centro di accoglienza della Lombardia. Questo è un altro tema, ragazzi, perché è vero anche quello che dice Del Marco, che purtroppo c'è una specie anche di turismo dei clochard, perché come sapete, soprattutto per il problema della richiesta della protezione internazionale, c'è stato un flusso di alcune persone, ma perché? Semplicemente perché gli uffici della questura erano più efficienti nell'espletare le pratiche. Quindi questo è un tema purtroppo che non è solo nostro, ma è un tema che va considerato. Quindi è giusto proteggere e accogliere le persone che sono in questo stato di difficoltà estrema, ma noi dobbiamo seguire gli eventi. Non è che devo predisporre 30 posti palotti, 30 posti letto aspettando che arrivino le persone da accogliere. Io devo predisporre quello che strutturalmente è indispensabile in quel momento. Noi abbiamo un ottimo rapporto con la Croce Rossa e con i City Angels, che periodicamente fanno il loro giro di controllo e ci mandano anche dei report, e ultimamente quello che io vedo è che ci sono forse un paio di persone sul territorio in questi ultimi tempi, dei quali uno non vuole farsi aiutare, che dorme sotto il settimo ponte e nessuno riesce a schiodarlo, un altro è un po' razzista, non vuole andare al container perché lui è caucasico e non vuole dormire con la razza africana, e quindi questo è il tema. Rispetto alle novità più immediate, siamo in interlocuzione con la parrocchia, col Don Cristian, per cercare di ampliare almeno provvisoriamente gli spazi del centro di prima accoglienza, che come sapete è sempre tendenzialmente saturo. Quindi questo sarebbe un piccolo polmone in cui chiaramente non è l'uso del container, sarebbe comunque riservato un po' quelle situazioni un pochino più di permanenza, un pochino più prolungato, un po' più strutturata, però comunque è un polmone, un margine di miglioramento, di respiro che ne stiamo parlando in questi giorni, quindi stiamo cercando di introdurre. E poi ovviamente, non mi ripeto, ci sono i progetti più strutturali, PINQUA, in cui io spero non di risolvere, sicuramente non risolveremo tutti i problemi, ma che ci darà anche qui una grossa mano, un grosso ampliamento di quelle che sono le capacità ricettive su questo settore. Rispetto a quello che diceva Angelinis, il piano triennale dell'abitare di cui parlavo prima va anche in questa direzione, cioè è una sorta di fotografia e analisi di quelli che sono i bisogni attuali e anche in prospettiva quelle che saranno le necessità su cui calibrare gli interventi e le politiche. Quindi questo sarà un ulteriore strumento per fare quelle valutazioni a cui tu accennavi rispetto alle necessità sulle abitazioni. Grazie.
Grazie Assessore, e lascio la parola all'Assessore Mazza sul tema dei rifiuti. Prego.
Grazie. Ecco, rispondo alla richiesta del consigliere Angelinis per il discorso dei rifiuti. Beh, la posizione nostra in tema di rifiuti, raccolta differenziata, è molto chiara, perché ne abbiamo parlato proprio in quest'aula più volte, e la nostra proposta e richiesta che abbiamo fatto al gestore in varie occasioni è quella appunto di arrivare a una raccolta differenziata spinta, quindi introducendo anche la raccolta porta a porta dell'organico, che è il tema principale per colmare quel gap che ci rende l'ultima provincia della Lombardia, il fanalino di coda. Non voglio ripetermi perché appunto abbiamo detto queste cose più volte, abbiamo fatto anche delle commissioni convocate ad hoc su questo tema, e noi su questo ci stiamo impegnando adesso anche in una rinnovata interlocuzione con il gestore. Noi diciamo, il nostro progetto lo seguiamo, ecco, secondo i canali istituzionali, per cui abbiamo fatto vari passaggi come ufficio tecnico che sono agli atti, nel senso che abbiamo fatto richieste circostanziate al gestore, abbiamo addirittura fornito un capitolato dove abbiamo risolto tutta una serie di dettagli che erano funzionali poi all'introduzione di questa raccolta.
non li facciamo a mezzo stampa e non posso rispondere al quesito perché diciamo non sono io che ho fatto le dichiarazioni rispetto alle tempistiche, però ci stiamo lavorando e l'obiettivo principale adesso, primario, è quello di rivedere il contratto. Vi ricordate anche del contratto, abbiamo parlato più volte, trentennale, con tutti i limiti, c'è la normativa che ci impone la raccolta dell'organico, ormai siamo già in ritardo, paghiamo delle penali perché siamo 10% sotto il minimo. Sono tutte cose che sappiamo, che abbiamo detto, noi ci stiamo battendo, ma non a parole. Vi dico, con gli uffici abbiamo fatto tutta una serie di passaggi, quindi stiamo aspettando dall'altra parte una risposta e al di là delle dichiarazioni adesso dobbiamo concretamente rivedere questo contratto, tra l'altro per noi anche molto pesante, e quindi una revisione, oltre che in termini, qui sì possiamo dire anche di visibilità, anche per il futuro della valle che si vende come green, potrebbe avere anche dei riflessi molto interessanti anche sulle tariffe dei cittadini. Comunque vi terremo aggiornati. Grazie,
lascio la parola al sindaco per l'intervento conclusivo, prego.
Sì, io prima di fare una breve conclusione volevo toccare un paio di punti che sono emersi in questa discussione che mi sembrano particolarmente interessanti e sui quali vorrei fare un breve commento. Innanzitutto la questione di senza tetto, no? Tema spinoso, facilmente strumentalizzabile, difficile da gestire perché una parte, una grossa fetta della gestione di questo problema non compete al comune ma alla prefettura, alla questura, quindi i contatti con il signor prefetto e con il signor questore, comunque nel comitato di sicurezza, sono costanti. Le richieste e interlocuzioni che io personalmente ho fatto sono numerosissime e ho sempre ricevuto, diciamo, delle risposte dalle istituzioni. Perché vedete, al di là del fatto che oggi chi non dorme al coperto è perché non vuole dormire a coperto, perché i due casi che abbiamo citato sono di persone che rifiutano qualsiasi tipo di intervento. Pensiamo a quel signore che dorme sotto il settimo ponte, è stato avvicinato dalla polizia locale, dalla Croce Rossa, dai City Angels a più riprese, ma lui non vuole collaborare, quindi lui vuole stare fuori. Addirittura ci siamo accorti che un giorno aveva costruito una specie di riparo e aveva una bombola del gas sotto il ponte e siamo dovuti intervenire con la polizia locale per confiscarla perché era anche un pericolo, no? Ma non, veramente con quest'uomo non c'è modo di trovare un accordo, no? Perché poi all'interno della città sono arrivate persone di diversa provenienza, alcuni, quelli in parte gli italiani, sono arrivati a cercare il container quest'estate, quando il container era chiuso, e una persona ha avvicinato me fuori dalla messa, fuori dalla chiesa, ero con mia moglie, si è qualificata e mi ha detto come mai avevamo chiuso il container. E io ho detto siamo in estate, il container era per l'inverno. In realtà anche sul container c'erano stati un po' di problemi, la Croce Rossa ci ha comunicato che era partito con un certo scopo e negli ultimi tempi, però io ho detto a questa persona guardi che però a Sondrio abbiamo dei servizi sociali molto efficienti, abbiamo la possibilità di aiutare tutti, vada ai nostri servizi sociali, gli ho indicato la strada, ma lui mi ha detto no, insomma io ho capito che non aveva, diciamo, l'intenzione di recarsi ai nostri uffici. mentre altre tipologie di persone sono per esempio quelle persone che arrivano dal Pakistan, sono arrivati in alcuni momenti e che di fatto avevano una specie di ordine di servizio di mettersi in luoghi molto visibili, no, per suscitare la giusta sensibilità dei cittadini. Tutti noi siamo stati preoccupati per queste persone colpiti, per cercare di accelerare il processo di riconoscimento in questura e poi di presa in carico dalla prefettura. E di questi fenomeni noi abbiamo parlato a più riprese, dicevo, col signor prefetto e signor questore, ma anche loro si muovono secondo un coordinamento regionale e nazionale su queste tematiche, perché questi sono flussi organizzati, sono organizzati e in alcuni casi, forse ricorderete, ancora alla fine dell'inverno scorso eravamo riusciti, proprio perché avevamo un po' noi forzato la mano, a ricoverare alcune persone pakistane nel container proprio, ancora nella fase, anche se non erano ancora prese in carico dalla prefettura, perché abbiamo chiesto veramente che, insomma, si accelerasse questo processo di presa in carico, e se anche la presa in carico non era ancora formalizzata, siamo riusciti a farli ricoverare, insomma, in questa struttura. E questa struttura che comunque non c'era ed è stata istituita, quindi è sicuramente un passo avanti. Non basta? Ma io direi che comunque una risposta alla data, cercheremo di fare ancora meglio, però ripeto, questi processi non sono facili da gestire perché non sono in carico totalmente al comune. E io dico, anche le forze dell'ordine e la prefettura fanno quello che possono fare, e loro hanno delle direttive che arrivano dall'alto, quindi si comportano in base a quello che viene detto loro di fare. Però quello che si è prodotto non è, cioè, secondo me non è così negativo come è stato descritto. Ripeto, le due persone, perché come diceva l'assessore vice sindaco, io ricevo i report come molti altri, sia dalle persone che sia dalla Croce Rossa che dai siti Angel regolarmente, e oggi abbiamo, ieri uno, oggi due persone che non dormono al coperto, ma per scelta purtroppo. E anche le forze dell'ordine, quando io chiedevo di intervenire, per esempio quando c'erano le persone a Giardini Sassi quest'estate, mi dicevano ma sono cittadini, alcuni italiani liberi, non hanno commesso reati, noi non è che possiamo. Però io chiedevo che venissero sollecitati in modo garbato di farsi aiutare dalle strutture che noi abbiamo, anche perché il budget dei servizi sociali non è stato assolutamente compresso, anzi abbiamo risorse anche per far fronte a necessità diverse. Certo, i fondi sono spesso vincolati a determinate iniziative, no? Ma vincolati anche dalla normativa che li produce. Però io concordo che questo tema è un tema che noi dobbiamo continuare ad affrontare. Non sono d'accordo sul fatto che l'abbiamo fatto con superficialità o magari senza sensibilità, no, assolutamente non è vero. E veramente io personalmente, ma con tutta l'amministrazione al seguito, abbiamo veramente cercato di fare tutto il possibile, stiamo cercando, con l'aiuto anche, devo dire, ripeto, della prefettura, della questura, della Croce Rossa, anche determinati aiuti che vengono veicolati a strutture o associazioni che lavorano sul territorio, sono state incrementate proprio anche per riuscire a dare questo tipo di risposta. Quindi, ecco, mi dispiace che si pensi che questa amministrazione non ha a cuore questa situazione, perché non è così. D'altro canto, questi fenomeni ci sono ovunque, in particolare dove ci sono i capoluoghi di provincia, perché ci sono le questure. Come sapete, anche l'accoglienza minori, che è esplosa, qualcuno non lo dice, no? Ma è esplosa in termini di costi, ed è esplosa principalmente nei capoluoghi di provincia, perché quando questi ragazzi vengono intercettati, vengono portati nel comune dove c'è la questura, perché è lì che vengono poi riconosciute. C'è poi anche un altro fenomeno che sta venendo avanti, di persone che vengono prese in carico dai CAS come maggiorenni, poi scappano, si presentano in altre situazioni dichiarando di essere minorenni per farsi prendere in carico nel circuito dei minori. Questo è un andamento che io vedo nell'interlocuzione con gli altri comuni e capoluoghi di provincia, ma anche a livello nazionale, perché questo problema, per esempio, dei minori non accompagnati, stranieri in particolare, è un problema che i comuni fanno fatica a sostenere. Questo aumento di compartecipazione dello Stato è avvenuto perché i comuni in Italia hanno veramente inviato delle missive alle istituzioni per dire non ce la facciamo più. Anche i capoluoghi di provincia lombardi hanno scritto al Ministero, anche noi, no? Al Ministero e per conoscenza alle prefetture, dicendo noi non abbiamo più risorse per coprire questa esplosione di assistenza, dovete aiutarci. Le prefetture devono intervenire nel momento in cui il comune non è in grado di dare risposta, ma le stesse prefetture fanno fatica. Hanno, per esempio, la prefettura di Sondrio su questo tema ha visto deserti alcuni bandi dove chiedeva delle strutture per l'accoglienza dei minori non accompagnati. Quindi il tema è delicato. Poi quando ci si trova ad amministrare, bisogna farlo, a mio modo di vedere, con grande equilibrio, come è sempre stato fatto a Sondrio, secondo me. Questi fenomeni però adesso stanno esplodendo, ma per motivazioni le più disparate. Quindi ecco, ci tenevo a toccare questo punto, perché è un cruccio che io personalmente da cittadino ho, e nella carica che ricopro in maggior ragione mi sento una grande responsabilità. Una cosa molto, invece, due cosette, ma molto più banali rispetto a questi temi, è che io ho condiviso le tematiche che il consigliere Angelini ha trattato. Volevo solo sottolineare un aspetto rispetto all'edificabilità. Questa amministrazione non ha aumentato l'edificabilità, no? Se poi i condomini all'area Carini sono tre a posto che due, ma sono sempre quelle le superfici, e quello è un diritto acquisito dal privato che ha in carico una convenzione stipulata con l'amministrazione precedente, quindi è un suo diritto richiedere. Però se sono diventati tre a posto di due, ma sono rimasti quelli, non abbiamo un appartamento in più, diciamo, comunque un metro quadro in più. E anche sull'area ex Enel, tutto sommato, noi abbiamo ridotto la parte di residenziale, perché era già un piano attuativo che era già partito con la precedente amministrazione, che prevedeva legittimamente gli interventi. In realtà noi abbiamo portato via una parte dalla residenza privata e l'abbiamo messa per attività pubbliche. Riguardo a SECAM, anche questo tema che ha citato il consigliere, è chiaro che la nostra visione su SECAM è sempre quella, è stata quella fin dal primo giorno. Abbiamo lasciato traccia ovunque del nostro pensiero. In assemblea io lasciavo addirittura degli scritti a fine del mio intervento, in modo che non potesse essere modificata in alcun modo la nostra posizione. È chiaro che la situazione in Seca la conoscete tutti, ma è anche vero che noi come Comune di Sondrio abbiamo un contratto trentennale che adesso andrà a scadere tra 10 anni, mi pare, 8 anni, scusa, mentre altri comuni della provincia di Sondrio hanno contratti annuali o biennali. Già questa è un'anomalia, cioè i comuni hanno contratti uno diverso dall'altro, con scadenze una diversa dall'altra, che crea complicazioni per la gestione comunque anche dell'azienda stessa di queste tematiche. Però quello che ultimamente è emerso è comunque una volontà di collaborare sulle posizioni che noi abbiamo indicato, ma il vero problema è che SECAM è talmente indebitata ed ha una struttura, a mio modo di vedere, struttura societaria intendo dire, debole rispetto alle varie professionalità che compongono un'azienda di quel livello lì, perché è un'azienda con oltre 300 dipendenti, con un fatturato da oltre 50 milioni di euro, al di là degli operativi deve avere una struttura sopra veramente importante, e anche la divisione tra idrico e rifiuti non è ancora chiara e non è ancora attuata neanche nelle parti contabili. Però ecco, dei passi avanti ci sembra di averli visti, quindi io sono fiducioso, perché se non altro si è imboccata la strada giusta. Abbiamo chiesto ancora ulteriori verifiche, ma questo potrebbe essere anche oggetto magari di una commissione apposita per ragionare un po' di queste tematiche. Invece sul bilancio, ecco, io penso questo. Beh, innanzitutto io vorrei fare i complimenti, i ringraziamenti a tutta l'amministrazione, a tutto il Consiglio Comunale, perché quello che è stato detto anche dall'assessore Munarini, che ringrazio, non è di circostanza. Noi abbiamo lavorato ciascuno alle proprie sensibilità, ma nell'ottica di nell'interesse del cittadino, cercando di fare l'interesse del cittadino. Io non bado tanto, noi non badiamo tanto al fatto di aver fatto meglio di qualcun altro. Non è questo che ci interessa, non l'abbiamo mai portata a questa istanza, neanche in campagna elettorale. No, io personalmente sono molto più preoccupato di cercare di capire quale sia la strada giusta e di fare bene quello che stiamo facendo noi. Noi abbiamo trovato un bilancio in ordine, che si era rapportato con il contesto del momento. L'amministrazione si era sicuramente gestita in base a quelle che erano le circostanze al momento. Noi possiamo dire però di aver fatto molto bene, cioè questo bilancio sarà perché il contesto ci ha favorito. Io invece sono più dell'idea che abbiamo fatto bene, anche perché veramente abbiamo lavorato in gruppo, abbiamo lavorato con progettualità tutti insieme, ciascuno ha portato il proprio contributo, e i dati di questo bilancio sono chiari e inequivocabili, quindi abbiamo portato valore aggiunto alla città. I soldi, come accennava anche, mi pare, il consigliere Bettinelli, è vero che c'erano a disposizione, ma è altrettanto vero che molti comuni non li hanno intercettati, molti comuni anche più strutturati del Comune di Sondrio. Quindi io sono convinto che è stato fatto un ottimo lavoro. Visto che oggi parliamo di bilancio, ringrazio in particolare l'assessore Munarini, perché ha tenuto un rapporto costante con gli uffici, che ringrazio a loro volta, ma un rapporto costante di interlocuzione nel tentativo di ottimizzare le risorse che c'erano e di fare sempre meglio per riuscire a raggiungere gli obiettivi che tutta l'amministrazione dava. perché se ci si ferma davanti alla tipica frase tanto i soldi non ci saranno, insomma, secondo me si raggiungono pochi obiettivi. Al tempo stesso bisogna stabilire degli obiettivi che siano realistici, ragionevolmente raggiungibili e che non mettano in crisi le casse del comune. Anche il fatto di non aver acceso mutui, visti anche i tassi che sono variati molto, è sicuramente un valore aggiunto che ha portato i numeri che abbiamo visto. E ciò nonostante 2 anni e mezzo, quasi 3, di pandemia. E questo perché lo cito? Perché la pandemia oggettivamente ha colpito tutti, ma ha portato anche a un cambio delle priorità. Quindi uno poteva avere il suo elenco di priorità, le sue idee su quali fossero le iniziative da intraprendere. Ecco, tutto è stato stravolto perché la priorità è diventata la salute, è diventata la tutela dei cittadini. E questo magari adesso ce lo dimentichiamo un po', ma è stata veramente una condizione pesante. Quindi, e chiudo, io veramente ringrazio tutti. In coscienza sono tranquillo perché la nostra amministrazione, il Consiglio Comunale, ha lavorato bene a favore dei cittadini, abbiamo portato valore aggiunto con legittime, diverse magari valutazioni su alcune operazioni, ma sicuramente abbiamo lavorato a favore di tutti. Io anche ringraziando tutta la struttura del comune, e quindi i dipendenti, il dottor Lacatelli, il nostro segretario, il dottor Tirone, perché quello che ha detto Munarini è vero. Noi avevamo delle richieste pressanti, magari anche fuori dagli schemi, e quando dico fuori dagli schemi dico ovviamente nel rispetto delle normative, delle leggi, no? Avevamo anche richiesta di accelerazione sui tempi, di valutazione, ma ci mettevamo del nostro, quindi assessori e consiglieri spendevano le loro risorse, il loro tempo, no? In termini di tempo e di competenze che mettevano al servizio del comune per aiutare, per dare un parere alla struttura che comunque sappiamo ha delle responsabilità, ha delle deleghe, quindi che noi rispettiamo integralmente. Ecco, quindi io vi ringrazio e speriamo di continuare bene così fino alla fine di questo mandato, e passerei, ecco, alla votazione, a meno che ci siano altri interventi. Grazie.
Grazie. Passiamo alla votazione del punto 8, approvazione bilancio di previsione 23-25. Chi è favorevole? Astenuti?
Astenuto.
Aspetta, facevo il collegamento, lo chiamavo dopo. Adesso sto facendo aula. Contrari, per chi è in aula. Chi è in collegamento, Rota. Favorevole. Rebai.
Favorevole.
Del Marco. L'ha detto
astenuto.
Prima, astenuto. Perfetto. Quindi la proposta è approvata con 20 voti favorevoli, 8 contrari e un astenuto. Anche in questo caso dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Se non ci sono pareri contrari, la darei per votata da tutti, quindi è votata. Passiamo al punto 9, undicesima variazione al bilancio di previsione 22-23-24. Lascio la parola all'assessore per l'ultimo punto.
Allora, velocemente, questa variazione si è resa necessaria per l'aggiudicazione del bando DUC e di quello del distretto urbano del commercio. In più abbiamo inserito delle sponsorizzazioni che poi ci permettono di fare anche gli eventi per Capodanno, quindi li vediamo in parte d'entrata e in parte d'uscita. Poi i progetti vi sono stati spiegati anche in commissione.
Grazie. Se ci sono richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto 9, undicesima variazione di bilancio? Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Prima di andare, chi è in collegamento? Rota?
Favorevole.
Rebai?
Favorevole.
Favorevole. Del Marco?
Astenuto.
Non andate, che magari c'è un altro punto, eh. E quindi la proposta di deliberazione è approvata con 20 voti favorevoli e 9 astenuti. Anche in questo caso abbiamo l'immediata eseguibilità, se non ci sono richieste di intervento contrari la riteniamo votata da tutti. Io passerei al punto 10. No, sono la seduta è chiusa, ne approfitto per fare gli auguri prima di tutto a tutto il personale, quindi chiedo al dottor Tirone, al segretario, di estendere al personale del comune gli auguri da parte di tutto il consiglio comunale, anche alla gente di polizia che è rimasta in piedi fino a quest'ora mentre noi eravamo seduti. E da parte mia gli auguri di buon Natale a tutti voi e di un inizio comunque di un 2023 ricco di soddisfazioni. È un in bocca al lupo anche a chi sarà impegnato in campagna elettorale per qualsiasi colore politico, perché il prossimo consiglio comunale saremo nel pieno della campagna elettorale per le regionali, quindi in bocca al lupo a chi si impegnerà in prima persona o chi darà una mano ai vari candidati. Buona serata e buon Natale ancora.
Auguri, auguri a tutti.
Buonasera a tutti, auguri.
Ciao a tutti e grazie.